Ora si registrerà la conferenza.
Allora, buonasera a tutti. Come vi dicevo, sono qui in sostituzione. Sono in sostituzione del presidente Zerotti Cristina, che purtroppo non può presiedere questa commissione. Sono presenti il consigliere Salvioli, il consigliere Ballotta, la consigliera Cantoni viene sostituita dalla Susanna Bianconi, vedo presente Silvia Santunione, Sardone non è presente, è sostituito dal consigliere Tommesani, poi vedo che ci sono Diego Montanari presenti e Pierfrancesco Fabbri. Quindi io direi che possiamo. Ah, vedo anche che si è collegato Ugo Piacquaddio. Perfetto, in questo momento si è collegato. Quindi direi di partire col punto 1.
Scusa se non risposto. No.
Ma non ti preoccupare, è importante che tu sia arrivato.
Perdonami, ci sono, grazie.
Perfetto. Incominciamo questa commissione consiliare con il primo punto all'ordine del giorno, che è il bilancio di previsioni 2021-2023, nota di aggiornamento a DUP 2021-2023, approfondimenti. Se vedo collegato anche il sindaco, se il sindaco vuol dire qualcosa prima che passi la parola alla dottoressa Lodesani.
Sì, grazie Presidente, intanto buonasera a tutti, solo per introdurre questa nuova commissione, anche perché almeno negli ultimi 6 anni, non partecipando alle varie commissioni di bilancio e di approfondimento, ho un confronto con tutti i dirigenti non è mai stato fatto, e quindi volevo innanzitutto ringraziare della disponibilità i 4 dirigenti del nostro comune, che sono a disposizione dei consiglieri e comunque dei commissari per gli approfondimenti che sono susseguenti alla presentazione del bilancio che abbiamo fatto puntualmente la settimana scorsa. Questo era semplicemente per dire, insomma, che l'intento nostro è cercare di dare a voi la massima capacità di poter approfondire i vari elementi che compongono il bilancio di previsione del 2021, cercando di puntualizzare quali che sono gli intenti dell'amministrazione da una parte, ma anche fare fede a dei principi, insomma, di partecipazione e di trasparenza assoluta, affidandosi anche alle professionalità e alle competenze, appunto, dei dirigenti, che ci possono aiutare e possono aiutare tutti voi a comprendere nel dettaglio quelli che possono essere magari dei passaggi che sono necessari da approfondire. Detto questo, passerei, insomma, la parola al Presidente per dare e introdurre alcune domande suggestioni o proposte che possono venire dai commissari.
Perfetto, allora se siamo qui per approfondire gli argomenti che abbiamo visto la settimana scorsa, quindi se volete lascio la parola ai commissari per le domande. Prego.
Presidente, posso iniziare io?
Prego, prego, consigliere Santunione, prego.
Grazie. Intanto buonasera a tutti, buonasera al sindaco che non vedo più, non vedevo più il quadrettino, al vice sindaco, buonasera a tutti i dirigenti. Io mi ero, grazie ovviamente della disponibilità, gli altri anni facevamo anche degli incontri per gruppi consigliari, quest'anno chiaramente le modalità a distanza probabilmente, insomma, ci obbligano anche a utilizzare queste forme diverse, ma insomma grazie molte della disponibilità. Io non ho ancora avuto modo di dare un'occhiata ai materiali che sono stati inviati, mi scuso, lo farò nei prossimi giorni, ma arrivo adesso dal tribunale, quindi mi sono appena seduta. Mi ero segnata però alcune domande e approfondimenti a partire dalla scorsa commissione, che adesso sto andando a prendere. Credo che coinvolgerò sicuramente e forse anche prevalentemente l'architetto Marino. Buonasera. Perché dunque le domande su cui ci siamo anche confrontati con il consigliere Temellini erano un po' queste. Allora, innanzitutto diciamo è stato iscritto a bilancio un finanziamento che è ancora diciamo un elemento di incertezza, dei 3 milioni d'euro, perché appunto una fonte di finanziamento statale per una manutenzione straordinaria strade, e poi ci sono 130.000 euro invece certi, diciamo in tratta certa, interventi su percorsi ciclopedonali. Ecco, chiedevo se è stata fatta comunque una qualche valutazione preliminare rispetto a una qualche progettualità di massima rispetto alla destinazione di questi fondi certi e incerti, se sono state individuate alcune esigenze precise, se tutto è diciamo rinviato alla certezza della fonte di finanziamento per i 3 milioni e stessa cosa per i 130.000 euro, che però insomma questi sono certi.
Grazie, buonasera, intanto mi sentite? Sì? Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il primo finanziamento, quello di 3 milioni di euro, si tratta di tre progetti di 1.1 milioni che abbiamo candidato per la riqualificazione delle strade del nostro territorio. E su questi tre la Giunta ha approvato gli studi di fattibilità sulla base che era necessario per poter chiedere il finanziamento. E siamo in attesa di sapere, di avere la conclusione del procedimento per capire se siamo stati ammessi a tutte e tre o a qualcuno dei tre. E c'era una scadenza che era prevista, dovevano pubblicare le graduatorie il 31 di ottobre, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto comunicazione. In effetti abbiamo dedotto che stanno lavorando perché ci hanno chiesto delle informazioni mentre iscrivono le pratiche che abbiamo caricato sul portale, perché sono richieste di finanziamento che vengono caricate direttamente sul portale e poi vengono recepite e valutate dal Ministero. Per quanto riguarda i 130.000 euro, invece è un finanziamento che è stato introdotto, questo siamo al terzo anno, per finanziare progetti in particolare sulla sostenibilità, e in questo caso, come negli altri anni, abbiamo individuato stiamo lavorando sulle ciclabili. Un tratto, ad esempio, di queste lo abbiamo già realizzato, che è quello, il collegamento tra le due circondarie, circondaria sud e circondaria nord. Abbiamo realizzato il tratto tra le vie Emilia e le vie circondaria sud, dobbiamo realizzare quello tra la via Emilia e la via circondaria nord, quindi alla micro rotatoria vicino alle poste. Abbiamo in corso, hanno asfaltato oggi il primo tratto che è il finanziamento 2020, i 130.000 euro del 2020, al quale abbiamo aggiunto 70.000 euro anche noi come comune, per un totale di 200.000 euro. Stiamo facendo il primo stralcio, che oggi hanno già, come dicevo, asfaltato, che è il tratto della riqualificazione dei percorsi ciclabili e della messa in sicurezza delle intersezioni di via Castiglioni, per chi è passato in questo ultimo periodo, da più di un mese sono lavori in corso. Abbiamo affidato la seconda parte, 70.000 euro, dei lavori che riguardano le laterali di via Castiglioni, in particolare anche via Canova, dove realizzeremo un percorso lungo il canale, e stiamo iniziando a lavorare per il 2021. noi li abbiamo iscritti al bilancio, perché su questo tipo di opera non è necessario o una progettazione per iscriverlo al bilancio, in quanto il contributo è stato, a differenza delle strade, viene trasferito in automatico. Al Ministero non interessa sapere quale opera si realizza, eccetera, l'importante è che siano opere che rientrano in quella tipologia. E in ogni caso anticipo che stiamo partendo con uno studio di fattibilità, perché il nostro territorio ha la presenza di numerosi percorsi ciclopedonali già realizzati, ma che necessitano di ulteriori sviluppi come rete della ciclabilità, in particolare sulla via Emilia, ma abbiamo la necessità anche di fare uno studio approfondito per creare tutte le interconnessioni tra i vari tratti che sono oggi realizzati, perché come sicuramente sapete, negli ultimi anni abbiamo realizzato quello su via Lola, quella più Piumazzo lungo la via che porta al cimitero, stiamo realizzando, ci sono anche altri percorsi che devono realizzare dei privati, mi riferisco alla zona di Madonna degli Angeli per il collegamento che poi può andare in direzione Modena lungo il canale, quindi anche il collegamento con San Cesare. Partono, se non sono partiti già questa settimana, lunedì, i lavori per la realizzazione del collegamento con San Cesario, il famoso sottopasso della piscina, hanno già dato l'inizio lavori, sono in attesa, la settimana scorsa ero in attesa del contatore dell'Enel per poter lavorare, e abbiamo fuori la gara di affidamento dei lavori per il completamento delle opere di collegamento del sottopasso cosiddetto alla Cavazzona, e quindi lo sviluppo della ciclabilità anche alla Cavazzona. Tra le priorità sicuramente che ci stiamo per dare con questo studio di fattibilità è quello di ipotizzare che i 130.000 euro vengano, insieme ad altre risorse che metterà l'ente, in particolare contributi di sostenibilità programmati, la realizzazione di un tratto di collegamento lungo la via Emilia tra la via Castiglioni e la rotatoria di Madonna degli Angeli. Questo ci consente di completare quella ciclabile. Ho usato il condizionale, stiamo valutando, perché per la parte dell'ente non abbiamo problemi, ma per la parte del Ministero abbiamo tempi vincolanti, quindi stiamo valutando la fattibilità del progetto, soprattutto perché è necessario acquisire delle aree che non sono in nostra proprietà. Qualora i tempi sono compatibili, dedicheremo questi 130.000 euro al primo tranche di questa realizzazione.
Bene. Posso, Presidente?
Prego.
Grazie. Allora, chiedevo se dunque gli studi di fattibilità dei tre progetti relativi ai 3 milioni di euro li trovo pubblicati insieme alla delibera di giunta che li ha approvati?
Li facciamo anche avere, non è un problema.
Grazie, ecco, sì. Perfetto. Ecco, la linea invece di finanziamento di 130.000 euro, interventi di mobilità dolce, cioè questa è la linea di finanziamento?
Sì, sì, sì.
Diciamo ministeriale, perfetto. E visto che lei, architetto, appunto parlava di sempre che ovviamente il Ministero, come dire, autorizzi questo tipo di destinazione, di destinarli al tratto di collegamento via Castiglione Madonna degli Angeli come cofinanziamento.
Sì.
Quest'opera che tipo di costo potrebbe avere all'incirca, visto che i 130.000 euro insomma, sarebbero solo un cofinanziamento, costo complessivo all'incirca.
Dobbiamo definire esattamente quanto sono le aree da acquisire, ma stimiamo un importo tra i 250 al massimo e i 300.000 euro. E noi abbiamo, le dico anche a cosa stiamo lavorando, noi abbiamo in programma lo sviluppo già permessi di costruire, che sono in fase di rilascio di compensamento e dovrebbero portarci anche a contributi di sostenibilità che abbiamo deciso qualora arrivino da destinare su questo tratto qui. Il fatto che arrivano è certo perché hanno già presentato il permesso di costruire. Si tratta dell'intervento dove a Madonna degli Angeli, non so se avete notato, hanno fatto da più di un anno, stanno facendo le indagini archeologiche e hanno concluso, hanno presentato il permesso di costruire, lo abbiamo rilasciato, siamo in attesa delle integrazioni, della stipula della convenzione, dopodiché verserà il contributo di sostenibilità. Quella quota, che è circa 130-140 mila euro a memoria, più queste 130 possiamo dedicarle alla realizzazione della pista sociale.
Ma parliamo di un produttivo, Madonna degli Angeli?
No, in effetti non produttivo, Madonna degli Angeli. E come voi sapete ci viene il supermercato e il McDonald's.
Quindi 130.000 euro come contributo di sostenibilità, quindi di un produttivo, di quell'area diciamo che fa parte della, diciamo, dell'area produttiva sovracomunale? È quella?
No,
è una parte
del supermercato e del McDonald's, il contributo di quella porzione lì.
Perché lì ci viene anche il McDonald's?
Sì.
Sulla rotonda proprio?
No, a fianco della rotonda. Allora, venendo da Modena e prendendo la tangenziale sulla destra, via Cacciari, avete visto che stanno lavorando da più di un anno le verifiche archeologiche. Quella è un'area...
Non via Cacciari, chiedo scusa. Via dei Carrazzi.
Via dei Carrazzi, chiedo scusa.
Dove abbiamo fatto la variante al PSC sulla destinazione, sì, dell'area da non alimentare ad alimentare o viceversa,
perfetto,
giusto?
Perfetto.
Ok, sì, ho capito. Ok, ho capito. Proprio lì all'angolo dell'uscita dalla rotonda sulla tangenziale di Castelfranco, insomma.
Sì.
Ok. Chiedevo questo, lei ha parlato di uno studio di fattibilità sui percorsi ciclopedonali del territorio, ma questo non è già tema di progettazione di PUMS?
No, il PUMS è un'altra cosa.
Cioè non va lì dentro?
No, il PUMS individua le direttrici di sviluppo del traffico, del trasporto pubblico locale, eccetera. Noi parliamo invece di progetti esecutivi, non di pianificazione. Il PUMS pianifica, noi invece parliamo di progetti esecutivi per appaltabili, sono due cose diverse. E come, per fare ad esempio, il PUG pianifica il territorio, il permesso di costruire lo trasforma.
No, perché avevo capito che era in via di partenza uno studio di fattibilità sui percorsi ciclopedonali del territorio, che io avevo inteso, ma probabilmente sbagliando, diciamo come un livello di pianificazione alta, ecco, generale, non specifico. Allora mi domandavo se quello non era, come dire, aspetto da PUMS.
Ho capito.
Quindi quella è una pianificazione, diciamo, è una progettazione, chiamiamola di dettaglio, questo studio di fattibilità
da attuare per stralci con progettazioni di dettaglio che devono essere appaltate previa copertura finanziaria.
Ok.
E precisa anche lo studio di fattibilità in maniera così ampia rispetto anche alle risorse che sono in bilancio, intanto è uno studio di fattibilità, quindi è il primo livello base di progettazione che può essere attuato poi in un unico stralcio o in diversi stralci attuativi in base alle risorse che ci sono, ma l'obiettivo che ci siamo dati è di predisporre una serie di progettazioni di massima, appunto studi di fattibilità, che possiamo per essere pronti da candidare man mano che escono i bandi, come abbiamo fatto in altre occasioni, o finanziamenti comunitari, regionali.
Ok, poi chiedevo un'altra cosa. Avevamo, quando diciamo abbiamo fatto la commissione o il tavolo, adesso non ricordo, scusatemi, era comunque insomma estate, di aggiornamento sullo stato della, diciamo, della pianificazione dei lavori pubblici.
Sì.
Si era parlato di si era parlato della riqualificazione del centro storico di Piumatto e si era detto che appunto era stato avviato lo studio di fattibilità che sarà ultimato entro fine anno, quindi fine 2020. Ecco, io volevo chiedere se per la progettazione, per la realizzazione del, insomma, della, del progetto di, del centro storico di Piumatto erano previsti dei finanziamenti nel, nel pluriennale 2021-2023.
E no, perché intanto adesso stiamo facendo, l'abbiamo poi finito di fatto lo studio di fattibilità, lo quale poi adesso vediamo come si mettono i tempi dell'epidemia, è necessario che abbiamo una fase di informazione e di partecipazione. E non è finanziato, ma anche quello, come anche i progetti, altri progetti che stiamo facendo, sono tutti i progetti che noi stiamo predisponendo per avere una banca, diciamo, di dati e di progetti utili per partecipare ad eventuali bandi che sicuramente usciranno da qui ai prossimi 2 anni. Nel particolare di Piumazzo ci sono anche, c'è anche la possibilità da valutare invece, ma riguardo solo Piumazzo, di utilizzare per la riqualificazione di Piumazzo i proventi dalle attività estrattive, che come ben sapete si è deciso quando si sono fatti gli accordi che tutti i proventi o buona parte dei proventi delle attività estrattive sono da utilizzare per la città di, la frazione di Piumazzo.
Quindi diciamo l'ipotesi è quella, lo studio di fattibilità lo posso avere?
Quello ancora non l'abbiamo provato, lo stiamo finendo, appena pronto lo posso avere.
Grazie. E quindi per, cioè, si cercherà, diciamo, una fonte di finanziamento statale, si ipotizzano anche gli oneri d'attività estrattiva. Ecco, nel bilancio 2021 non ce ne sono, nel 2022-2023 niente, non è previsto niente in tutto il
pluriennale. E non sappiamo esattamente quando partono, adesso si stanno concludendo tutte le operazioni, quando partiremo siamo in grado di pianificare, in particolare perché nel 2021 non ci sono proventi, perché nel primo anno sono destinati alla realizzazione della rotatoria.
Ma partiranno nel 2021?
Penso di sì, direi tarda primavera, estate, inizio estate, perché noi adesso stiamo per rilasciare il progetto della rotatoria, direi che lo approveremo da qui a fine mese, che è lì pronto per essere approvato, dopodiché dovranno realizzare la rotatoria. E ci sono i tempi tecnici, perché la rotatoria rappresenta la condizione per poter avviare le attività estrattive, anche se qualcuno ha già l'autorizzazione, direi da 6 mesi, se non da quasi un anno.
Certo, solo così lo dico a promemoria, appena è pronto il progetto della rotatoria, avevo già chiesto insomma quella commissione di aggiornamento, appunto vi chiedo fin d'ora insomma di mandarmelo. E poi sì, quello dello studio di fattibilità non appena sarà approvato, ok? Poi, ecco, sempre per l'architetto Marino, chiedevo se nel bilancio ci sono delle voci specifiche di entrate che derivano proprio specificatamente come contributi di sostenibilità e oneri di urbanizzazione, diciamo, dalla, la chiamo così, esaurimento della vecchia pianificazione PSC POC, cioè quindi da accordi operativi, attuazione PSC, permessi di costruire convenzionati, attuazione previsioni POC sul bilancio 2021-2022, eccetera, o, insomma, questo previsionale.
Sì, allora, contributi di sostenibilità non ci sono in questo momento, direi in memoria, mi correggo la collega se sbaglio, perché i contributi di sostenibilità maturano man mano che si presentano i titoli abilitativi. Quindi da qualche tempo abbiamo deciso di inserirli quando questi si concretizzano, perché come voi sapete nel 2015 le convenzioni sono state 15-16 sono state prorogate di 3 anni, adesso per via del Covid l'anno scorso sono state prorogate di 1 anno, adesso recentemente sono state prorogate di 3 anni, e quindi qui il conto si perde. C'è uno che mi va presentando un progetto nell'arco di 5 anni, lo presenta nell'arco di 10-12, noi non abbiamo idea di quando uno presenta il progetto. Questo riferito ai contributi di sostenibilità. Per quanto riguarda invece gli oneri, tutti gli oneri che sono previsti a bilancio quest'anno sono frutto della vecchia pianificazione, ma direi che anche per i prossimi 10 anni sono frutti della vecchia pianificazione, perché noi abbiamo una mole tra piani in corso e piani in corso di attuazione che hanno ancora una validità di 10-12 anni, per cui tutti questi piani porteranno a maturazione gli oneri nel momento in cui vengono rilasciati i permessi di costruire. Ecco, altro tema, sui permessi di costruire, prima il governo e anche la regione, i permessi di costruire che pagano gli oneri, in parte al momento del costo di costruzione, al momento del rilascio del permesso di costruire, e in parte alla fine dei lavori, il permesso di costruire attualmente praticamente non ha una scadenza, perché si può chiedere la proroga, a differenza di una volta, che è una sola volta per 1 anno, adesso da 5-6 anni a questa parte, il permesso di costruire si può prorogare, salvo che non ci siano controindicazioni dal punto di vista urbanistico, cioè che è cambiata la destinazione d'uso, praticamente quasi all'infinito. Ed è questo il tema vero. Adesso si fa fatica, sapete, quando uno in casa, ad esempio, il permesso di costruire che abbiamo rilasciato noi il 1° di novembre, può ritirarlo entro 60 giorni, può chiedere anche una proroga al ritiro di 1 anno, quindi poterlo pagare nel 20, può pagare nel 21 e quasi anche nel 22, cioè si fa fatica. Quindi bisogna andare con piedi di piombo e tenere monitorata la situazione. Questo chiaramente agevola e semplifica molto e sburocratizza molto, come si usa dire adesso da qualche anno a questa parte, ma mette in crisi la programmazione, perché noi non sappiamo mai quando uno decide di presentare la pratica e quando decide di ritirarla. Però sì, in linea di massima, per i prossimi 10 anni, perché tutti i piani che stiamo approvando o che approveremo adesso, o che abbiamo approvato l'anno scorso e abbiamo fatto la convenzione nel 20, che scadevano nel 2030 e hanno ottenuto una tacita proroga adesso di 3 anni, stiamo parlando del 2033. Ora qui il titolare può chiedere il permesso di costruire oggi, tra 2 anni, tra 5 o tra 13 anni. Questo è il tema.
Sì, ok. Ho capito perfettamente, grazie. E un'altra cosa, immagino che sia stato detto, perché ne ho sentito un passaggio alla scorsa commissione, ma io ho avuto un problema di audio, come avevo detto, le previsioni del fotovoltaico per il 2021 in entrata e in spesa. So che sicuramente è stato detto, ma io ho avuto un momento di...
Cioè l'importo, scusa Silvia, chiedevi?
Sì, sì, ho la nota integrativa davanti, se va bene.
Sì, sì, sì. Allora, la nota integrativa per quanto riguarda le entrate, le trovi una parte, dunque, a pagina 21.
Sì, ci sono.
Abbiamo per il 2021 1.487.000 per quanto riguarda il contributo incentivante. Iscritti quindi tra i trasferimenti, perché è proprio il contributo che ci viene erogato in base ai kilowatt prodotti, a cui si devono sommare le entrate a pagina 24 relativo alla, è la seconda riga, introito cessioni energia fotovoltaico, che è la quota che immettiamo sul mercato e ci viene riconosciuta come proprio vendita, che ci aggiriamo, abbiamo confermato quelle del 2020, sui 170.000 euro, quindi 170.000 euro più 1.487.000 per quanto riguarda le entrate. Relativamente invece alle spese, le troviamo a pagina 27, nella tabella della spesa per missioni e programmi, alla voce energia e diversificazioni, fonti energetiche, lì riclassificato ci va solo il fotovoltaico per 1.500.000.
Quindi con un saldo positivo previsto circa
170 più, ho già perso, -5, siamo su 157.000 euro di saldo.
Grazie.
E per quanto riguarda il contributo di sostenibilità, confermo quello che diceva Bruno prima, non è previsto nessun introito ad oggi sul bilancio 2021-23.
Ah, ok, su tutto, ok, adesso me lo scrivo. Grazie, io mi fermo qua, poi eventualmente se mi viene in mente qualcos'altro mi metto in coda, che sicuramente ce l'ho, ma lo vado a prendere e lascio spazio. Grazie.
Perfetto. Per dovere di cronaca è presente il consigliere Fantuzzi Enrico in sostituzione della Cristina Girotti Zirotti. Prego, se qualcuno ha altre domande.
Posso, Presidente, sono Pierpa Dio.
Prego.
Cerco di attivare anche la telecamera, se riesco. Eccoci. Prima di passare a 2 o 3 domande, credo più pertinenti alla dottoressa Lodesani, intanto mi unisco al ringraziamento a tutti i dirigenti per il lavoro, ma soprattutto per la disponibilità che viene data. Torno un attimo al McDonald's, che è un argomento vivo negli ultimi anni a Castelfranco e credo che questo lo sappiate anche meglio di me. Via dei Carracci, se ho capito bene, è quel sito che oggi mostra essere quasi un lago artificiale, ho capito bene, Vice Sindaco?
Esattamente, sono non stati più fatti negli anni delle campagne di verifica archeologica e il risultato è che gli scavi sono ancora aperti e quindi c'è questo laghetto, diciamo così.
Quindi ci sono, secondo i tecnici, immagino, tutte le condizioni per far nascere questo tipo di struttura su quell'area che, sottolineo, è più o meno a 100 metri dall'attuale Burger King, dico bene?
150-200 metri. È naturale che i tecnici fanno le loro valutazioni, sia di tipo, come dire, sismico, urbanistico, eccetera, anche dal punto di vista, come dire, dell'opportunità commerciale. È naturale che non è l'amministrazione che può diniegare un permesso di costruire o un'attività urbanistica per l'uso e per la tipologia di, come dire, attività che uno vuole andare a insediare.
Ci mancherebbe.
Nell'ambito della normativa.
Esatto, immagino che quel terreno sia già stato acquisito dalla McDonald's o da chi per lei. Detto questo, la cosa che però, un po' come chi è nato prima, nel senso, a livello di richiesta, di apertura, comunque a titolo informativo, chi dei due si è mosso per tempo? Perché Burger King è sorto poco meno di un mese fa e credo che sia stato pensato qualche anno addietro. Voi siete in grado di sapermi dire chi dei due...
No, adesso faccio una precisazione. Allora, intanto la pianificazione prevede dei pubblici esercizi che sono bar e ristoranti, poi ci poteva aprire chiunque. In effetti è nato
Certo.
prima l'area del McDonald's, o meglio, dipende dalla velocità dell'imprenditore nel fare le cose. Effettivamente, per rispondere alla sua domanda, ci sta il Burghi e ci sta il McDonald's. Le dico cosa porta la mia esperienza, l'ho vissuta un anno e mezzo fa, un anno fa a Imola.
Sì.
Quando arriva il McDonald's, a fianco, nell'arco di 300-400 metri, arriva il Burger King. Sono strategie di mercato. Il McDonald's pianifica per avere, se ha bisogno di 1.000 disponibilità, di 1.000 coperti, si insegna, si ha una potenziale clientela di 4-5 mila. Queste cose si sanno, per cui storicamente oggi si chiama Burger King, una volta si chiamava Burger, ve lo ricorderete in tutte le stazioni, McDonald's e Burger. E le dico anche che dove arriva Lidl, a fianco, ed arriva Aldi. Questo lo trova a Firenze, lo trova a Imola, lo trova dappertutto. Sono
Sì,
strategie di
sono dei
mercato.
comprensori prettamente commerciali alimentari, ma mai, credo che un po' in tutta Italia. Io girando poi da Sassari a Bergamo a Catania, confermo quanto da lei detto. Spesso e volentieri sono addirittura nello stesso centro commerciale, a distanza anche di pochi metri l'uno dall'altro. Però mi piaceva capire chi si era mosso prima e soprattutto vedendo che sulla rotonda McDonald's. Se si è considerato a livello di traffico l'opportunità appunto di non so quante aperture verranno fatte su quell'incrocio, come verrà gestito, se ci sarà un'ulteriore rotatoria all'interno dell'area via Carracci.
Allora, c'è la rotatoria che viene c'è già l'ingresso per via dei Carracci che viene modificato, su questo è stato chiesto parere ad ARAS. All'interno dell'ambito, che è molto piccolo perché il McDonald's non è di grandissime dimensioni, e soprattutto anche il supermercato è abbastanza piccolo, se non vado a caso è di 700 metri quadrati di superficie, no, è 970 metri quadrati di superficie di vendita, ma si è realizzata per la distribuzione dei parcheggi una micro rotatoria all'interno, in modo da separare i volumi di traffico.
Ho capito, grazie
Poi,
architetto.
come dicevo prima nel rispondere all'avvocato e alla consigliera Santunione, loro realizzeranno il collegamento ciclabile che passa sotto il ponte, quindi noi poi lavoreremo con il loro contributo sostenibilità per fare il collegamento con la Via Emilia, e realizzeranno anche gli attraversamenti pedonali della rotatoria, cosa che oggi non è possibile fare, in modo che quelli che abitano in via dei Caracci possono attraversare in sicurezza la Via Emilia.
Questa ciclabile, il tratto mi sembra di capire, è quello che poi dovrebbe unirsi con il nuovo parcheggio di fronte alla nuova farmacia, dico bene, vice sindaco?
Sì,
Cioè non
sì, sì.
sarà sulla Via Emilia, sarà alle spalle della Via Emilia.
Stiamo valutando, dipende da cosa portano la questione come dire, gli espropri la possibilità di farlo, ma non solo. Loro
Lì
realizzeranno.
siamo lungo canale lì, no? Credo che ci sia lo
Certo.
spazio.
E in più loro realizzeranno tutto il tratto alle spalle dell'attività commerciale, quindi parallela da Via Emilia, in quanto noi abbiamo in programma di lavorare con una pista chiaramente non asfaltata lungo il canale fino a Sant'Anna. Stiamo lavorando anche su quello, in modo da poterci
Sì,
collegare con
verso Modena. Grazie architetto. Vado un po' alla parte, la nota integrativa e non solo, chiedo venia alla dottoressa Aldesani se magari dovrà ripetersi in funzione anche di quello detto alla precedente commissione, anche perché volevo meglio individuare le pagine per avere qualche risposta più precisa. E mi riferisco in particolare agli investimenti, al come vengono finanziati e io ho letto a pagina 32 della nota integrativa che non vi saranno. Non sono previsti di stipulare nuovi contratti di finanziamento. Quindi questi valori che vediamo fino al 2023 sono finanziamenti stipulati prima. La mia domanda era, tenendo conto dell'avanzo primario fine 2018, si ha un documento riassuntivo non troppo complicato possibilmente, oppure da farmi gli appunti in questa sede, dove si possa capire quanto di quell'avanzo sia stato utilizzato negli anni dopo, quindi 19, 20 e quindi 21 fino al 23 relativamente a quella quota capitale, e quando invece è stato acceso in termini di nuovi finanziamenti? Questa è la prima domanda, grazie.
Allora, in merito alla pagina cui accennava, che è la pagina quindi 32, nella quale siamo andati a dire che per il triennio 2021-2023 non è prevista la contrazione di mutui. E esatto. dalla tabella si evince che gli ultimi mutui sono stati stipulati prima del 2010. Perché se lei vede nella tabella dell'evoluzione del debito, nuovi prestiti è sempre a zero, quindi dal 2010 in avanti di fatto altro non facciamo che andare a restituire ogni anno, a parte le due annualità legate al terremoto, le quote capitali e a corrispondere gli interessi. E quindi questo è il primo pezzo, okay? E non è previsto in debito. Poi lei invece mi ha parlato dell'avanzo.
Sì.
Ok. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo dal 2018, 2019 e 2020, le faccio avere un prospetto, perché diciamo che l'avanzo noi lo utilizziamo in corso d'anno, dopo che siamo andati ad approvare il consuntivo. Quindi riusciamo a avere definito quello che è l'avanzo a disposizione dell'ente, viene applicato, sapete che facciamo sempre delle variazioni in corso d'anno e per lo più vengono finanziati gli investimenti. Quindi io le faccio avere un prospetto nel quale andiamo a vedere che cosa è stato finanziato nel 2018-2019-2020 quando di fatto hanno sbloccato l'utilizzo dell'avanzo. Per quanto
Grazie.
Riguarda... Ok, per quanto riguarda invece il 2021 e il 2023, in sede di previsione, quindi fino a che non è stato approvato il consuntivo, non è possibile andare a applicare avanzo, se non l'utilizzo di avanzo vincolato o avanzo destinato. E nel bilancio 2021 abbiamo stanziato dell'avanzo vincolato collegato alle quote che lo Stato sostiene di averci dato in acconto sul 2021 rispetto a quel fondo ristoro Covid che ci è stato erogato nel 2020. Quindi come investimenti 2021 infatti trovate solo quelli finanziati a questo contributo di cui parlava prima anche Bruno e chiedeva la Sant'Unione di 3 milioni di euro che speriamo ci venga riconosciuto, perché ancora non sappiamo nulla, i 130 mila euro invece del contributo statale, che quello è certo, una quota collegata agli oneri di urbanizzazione che presumibilmente incasseremo in corso d'anno, e c'è la questione del 1,6 milioni della scuola di Cavazzona collegata a una realizzazione con scomputo di oneri, quindi non incasseremo e non spendiamo, ma dobbiamo dare comunque rappresentazione all'interno del bilancio. E abbiamo invece tutta la quota di 18 milioni di euro di investimenti che ci derivano dagli anni scorsi e che dovranno essere gestiti in corso d'anno nei prossimi anni. Ok?
Perfetto. E vengo a pagina sempre 33 della nota integrativa, dottoressa, o magari possono rispondere anche gli altri, l'architetto piuttosto che la giunta. Volevo alcuni chiarimenti sulla tabella delle spese conto capitale divise per missioni, in particolar modo avere solo dei chiarimenti all'interno di quei valori. Che tipo di servizi vi fossero? Per esempio, quando si parla di soccorso civile che viene programmato solo per l'anno 2021, che cosa si intende all'interno della voce soccorso civile?
Sì. Allora, questo dettaglio diciamo che glielo faremo avere anche questo, nel senso che le tabelle veramente esplicative sono quella che lei trova sotto quella che mi ha chiesto, perché vede che l'importo totale degli investimenti sono 23.072, di cui 4.845.000, che è il dettaglio nella tabella a seguire, che sarebbero i nuovi investimenti 2021, cui si sommano i 18.227.000 che trova nella pagina successiva, dove c'è fondamentalmente il dettaglio di tutti gli investimenti già finanziati negli anni precedenti e che dovranno essere gestiti, perché i SAL sono ancora in corso d'opera, che verranno gestiti nel 2021 e nel 2022. Quindi tutte queste voci che hanno una riclassificazione nel bilancio particolare dipende un po', faccio vedere come 11. Ecco, per esempio, alla voce 11, guardi, riusciamo a capirlo, abbiamo una botta di fortuna. Pagina 34,
sì.
Quell'importo che vediamo è dato. Vede che c'è missione 11, programma 2, ok? E coincide
con programma 2. A pagina 34.
34.
Missione 11-2, sì, è il primo, la prima riga.
È il primo, quindi interventi di ripristino per il miglioramento sismico danneggiato dal sisma 2012, quindi questo è un lavoro che era stato finanziato dal terremoto per 202.000 euro. E poi abbiamo anche un 11.2, di nuovo, che è la quarta riga, restituzione quota capitale mutuo cassa depositi e prestiti con opere con onere ammortamento a carico dello Stato. Allora, qui era stato richiesto un mutuo per finanziare un'opera, era stato il contributo è stato erogato, dopodiché l'opera non è andata avanti e noi dobbiamo restituire questa quota. Noi siamo in attesa, abbiamo sollecitato più di una volta il Ministero per capire come e quando restituire questo importo, che dobbiamo continuare a tenere stanziato a bilancio perché c'era arrivato un anticipo, non è stato utilizzato per quel progetto e quindi dobbiamo restituire i fondi. Quindi la somma.
Quindi 2,97 più 202 sono esattamente 500.000 euro, che rientrano nella voce soccorso civile. Dava l'idea di protezione civile messa giù così, però.
Sì, infatti sono voci che sono riclassificazioni di bilancio che, soprattutto a livello di investimenti, sono tutto all'infuori che chiare. Sono meglio i prospetti di dettaglio sotto, dove c'è proprio nome e cognome di tutte le opere.
Non sento. Mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo. Ora sì.
Ah, grazie, ho perso un 30 secondi della dottoressa. Ok, un'altra voce che avevo sottolineato era quella relativa all'interno, un attimo solo. Allora, spese personale. Dottoressa, spese personale, anche qui partiamo, io cerco sempre di avere almeno un triennio addietro come punto di riferimento. È possibile in questo caso vedere i valori più o meno così, quindi negativo, positivo dell'incremento delle spese sostenute in termini di personale, partendo dal 2018 con la previsione quindi alla nota per il 2023, si riesce ad avere un documento oppure c'è già e io non l'ho saputo individuare tra le carte?
Sì, allora, pagina 28.
Ah, perfetto. Sì?
Allora, lei a pagina 28 ci sono le spese e correnti riclassificate per macro aggregato, per tipologia, ok?
Sì.
Quindi vede che abbiamo spese di reddito da lavoro dipendente nel 2018 e 2019 abbiamo consuntivi chiusi, quindi quanto abbiamo speso nel 2018 e nel 2019, quindi 5.878, 5.682, la previsione 2020, l'ultima assestata a novembre, è 5.826 e nel 2021 6.084. l'incremento 2021 rispetto al 2020 è collegato al fatto che andando in apertura di una nuova farmacia è stato previsto.
Ci sono più dipendenti.
Esatto, che saranno a regime, tanto è vero che vede aumento ulteriormente nel 2021, perché l'assunzione dei farmacisti non avviene dal primo di gennaio, ma avverrà in corso d'anno in base all'apertura che comunque è prevista per marzo della nuova farmacia. Quindi nel 2021 c'è solo una quota della spesa di personale, nel 2022 invece c'è la spesa a regime.
Perfetto. E sempre a titolo di andamento relativo agli anni, agli ultimi anni e a quelli previsti relativi al trasferimento all'Unione, riesci a mandarmi, anche in questo caso abbiamo una scheda da poter leggere chiaramente.
Che tra l'altro anche la Sant'Unione aveva chiesto, mi scuso se non l'ho mandata, aveva chiesto il dettaglio delle spese di cioè di quanto avevamo previsto come trasferimento dell'Unione suddivisa per le diverse azioni. Sì,
esattamente, sì, magari unitamente, non so se compete sicuramente all'Unione, però in capo a Castelfranco, avere anche i costi dei servizi gestiti dall'Unione, non so se possono essere inseriti nella medesima scheda o comunque nello stesso allegato, se era possibile avere anche questo.
Sì, noi solitamente li a bilancio li stanziamo in base alle funzioni, quindi abbiamo quella del sociale, quella della parte informatica, le spese generali, il SUAP e la sismica. Quindi sono già suddivise e le faccio avere.
Ok, e vengo un attimino alle spese, ora non trovo la pagina, però ho segnato l'appunto relativamente all'incidenza sulle sanzioni da codice della strada. Il previsionale, il 2020, è andata, ricordo bene, intorno ai 500.000 euro di entrate, partendo da un 2024. Ah, ecco, grazie. Sì. 2024. Esatto, la terza riga, 300 e dispari mila euro dal 2018 e qui abbiamo una previsione importante che fu anche discussa, credo, circa un anno fa, relativamente a questi valori per il prossimo triennio, che le percentuali parlano di un 112% d'aumento. Chiedo se sono cifre che poi subiranno probabilmente nuove variazioni, se il Comune già dal primo mese di utilizzo dello Speed Scout, dico bene, se ha un termine, diciamo, esatto, se magari vi è già un numero, un parametro su cui dire il primo mese di utilizzo di questo nuovo sistema ha portato un'incidenza in valori di 100.000 euro, di 50.000 euro, anche per avere un primo metro di misurazione e se confermiamo queste cifre di programmazione pluriennale. Grazie.
Sì, allora l'idea è quella, sicuramente la speranza è quella di confermarle. Nel 2020 erano state fatte delle previsioni, poi abbiamo avuto anche il fermo traffico per tanto tempo. Gli importi che sono stati realizzati e raggiunti nel 2020 di 545.000 euro sono importi, poi eventualmente dirà anche il comandante, realizzati fondamentalmente con i vecchi sistemi di rilevazione delle infrazioni. Quindi nel 2021 e a seguire è previsto lo Scout Speed a regime, che di fatto è arrivato a novembre ed è stato, diciamo, messo a regime, insomma, approvato a novembre, e poi partirà anche una gara per l'installazione di fotored sui pianti semaforici, quindi viene ulteriormente implementato il sistema di rilevazione automatica delle sanzioni.
Ok. E si ha un'incidenza? Abbiamo qualche valore in merito al nuovo sistema di rilevamento oppure no?
E posso intervenire?
Prego.
E se posso intervenire, nel mese di novembre e dicembre abbiamo fatto partire un lotto con circa 120 verbali. Adesso il dato esatto non ce l'ho, però se necessita di un
di un rapporto relativo almeno agli ultimi due mesi dell'anno in cui è partito di fatto il sistema, posso farglielo pervenire, insomma.
Ma mi bastava anche sapere indicativamente, comandante, 120 verbali per una media verbale di?
I verbali vanno dai 150 euro fino ai 500, dipende dal limite di velocità. Per questo le dicevo, è un dato che posso estrapolare abbastanza facilmente attraverso il sistema esternalizzato dei verbali, facciamo anche presto.
Funziona anche in fasce notturne quel tipo di strumento agli infrarossi?
Agli infrarossi, ma al momento non lo stiamo utilizzando sulle pattuglie serali, perché le pattuglie serali le avevamo dedicate a un altro tipo di progettualità, che era quella del controllo dell'etalolemia, la guida in stato di ebbrezza, avevamo dedicato a quello la fascia serale. Non escludo la possibilità di poter utilizzare anche di sera.
Sì, la ringrazio, anche perché ogni tanto qualche folle fa delle scorribande su Corso Martiri, credo di non essere stato l'unico testimone magari a segnalarlo, quindi auspico anche in questo tipo di intervento, perché soprattutto a tarda notte, ma parlo di più di un anno fa, quindi durante la pandemia fortunatamente causa coprifuoco, almeno non ne ho potuto constatare nuovi, però ricordo circa un anno fa che ve ne erano diverse occasioni di alcuni soggetti, quindi ben vengano. Grazie comandante.
Guardi, possiamo anche valutare anche in funzione delle richieste che ci pervengono, perché non era mia intenzione, preferisco fare della vigilanza durante la fascia notturna, non era mia intenzione utilizzare lo strumento, però laddove abbiamo delle segnalazioni di criticità possiamo anche intervenire nello specifico, ecco solo.
Grazie mille. Per ora ho terminato, grazie.
Prego.
Bene, altre domande? Silvia?
Eccomi, mi risentite?
Sì, sì, prego.
Allora, mi riallaccio all'ultima domanda di Ugo Piacquadio, quindi per il comandante di Napoli, che saluto, buonasera, e anche poi per la dottoressa Lodesani. Quindi sostanzialmente questa previsione di entrate come proventi derivanti appunto dall'attività di controllo e repressione irregolarità illeciti, che come previsione raddoppia tra il 20 e il 21, è dovuta, diciamo, questa previsione raddoppiata principalmente a Scout Speed e installazione Fotored? Ok, io sì, se posso avere un così, a grandi linee ovviamente un documento di sintesi rispetto all'utilizzo su novembre-dicembre 2020 dello Scout Speed, cioè sui verbali che sono stati elevati tramite lo Scout Speed. Sinteticamente, insomma, io lo chiederei, ecco, perché così, tanto per sì. Avere una base di partenza. Poi chiedevo, direi per la dottoressa Tagliazucchi, contributo regionale per abbattimento rettenidi, entrate titolo secondo, abbiamo un assestato per il 20 di 118.000 euro e per il 21 111.000 euro, che poi scendono a 97.000 euro per il 22 e il 23, cioè è quel contributo che diciamo abbiamo visto entrare nel 2020 sostanzialmente per andare a, insomma, ad azzerare le rette, è quello?
No, questo si tratta di un contributo che è stato dato quest'anno per la seconda annualità, che serviva ad abbattere le rette nell'anno precedente e quest'anno del 40% circa, e che ad oggi non abbiamo ancora certezza di conferma, ma che comunque si presume possa essere confermato, che viene dato in parte a chi frequenta i nidi comunali e in parte viene trasferito dal comune ai nidi privati convenzionati. Il progetto si chiama Nido per la Regione.
Ok, è per abbattere quindi la rete dei nidi su appunto privati, comunali e paritari, giusto?
Esatto.
Perfetto. E invece i contributi e trasferimenti in Fondazione Cassa di Risparmio di 417.000 euro?
Allora, il contributo Cassa di Risparmio 417? Perché non ce l'ho sotto.
Esatto.
È il contributo,
esatto,
che viene dato per l'integrazione scolastica per l'handicap in base delle progettazioni che vengono annualmente presentate. Quindi anche questo è una presunzione, diciamo, nel senso che si basa su quello che storicamente c'è stato fornito.
Perfetto, grazie. L'ultima cosa, volevo sapere ricavi e costi delle farmacie, giusto per il 2021, perché avremo una voce, immagino, che già prevede entrambe, quella esistente.
Chiedo scusa, Ugo, puoi spegnere il microfono per favore, che si sente un fuscio? Grazie. Prego Silvio.
Grazie.
Sì.
Cioè, allora, nella previsione del 2021 abbiamo già entrambe le farmacie, giusto?
Esatto. Grazie. Allora, a pagina 24 abbiamo nel dettaglio delle entrate extratributarie, abbiamo l'incremento della vendita dei farmaci. Tant'è vero che passiamo da 1,828 a 2,571 e a regime 2,764. E qui, questa è le vendite, lorde, ok? Perché noi quando rileviamo a bilancio non rileviamo il netto, abbiamo le spese da una parte, le entrate dall'altra. Per quanto riguarda invece le spese suddivise per missione, le troviamo a pagina 27, dove vediamo che alla voce sviluppo economico, reti ed altri servizi di pubblica utilità, dove viene riclassificato la spesa della farmacia e il trasferimento all'Unione del SUAP, c'è un incremento da 1,980 a 2,545 nel 2020 per arrivare a 2,662, perché c'è la questione che si va a regime con le spese di personale della farmacia e gli acquisti su tutto l'anno e non su solo una parte di annualità.
Dunque, chiedo scusa, dicevi da 1,980 a 2,545,
sì.
Sviluppo economico.
Esatto, okay. La farmacia è classificata lì dentro, l'incremento è quello.
Anche come personale?
Sì, perché poi le spese di personale vengono poi riclassificate in base alla funzione nel quale il personale opera.
Ok. Grazie. L'ultimissima cosa, che forse, scusate, ma sono un po' fatta stasera, tratto ciclo pedonale, architetto Marino, se mi sente, o assessore Bertoncelli.
Eccomi.
Grazie. Tratto di collegamento ciclopedonale via Castiglione Madonna degli Angeli, avevano detto che andava lì il contributo del McDonald's?
Il contributo che stiamo valutando di finanziarlo con il contributo che sono diventato il McDonald's.
Perfetto. Grazie.
Prego.
Posso, Presidente?
Prego, prego.
E relativamente alla dottoressa Lodesani, spese per trasporto scolastico, riesce a rimandarmi alla riga, alla pagina dove si può vedere una tabella riepilogativa in merito?
Allora, sì, le spese del trasporto scolastico sono all'interno e quindi sono all'interno dei servizi ausiliari all'istruzione ed è a pagina 26 ed è una voce assolutamente importante, una voce all'interno del diritto allo studio a 3.761.000. Diciamo che c'è un passaggio nella nota integrativa ed è a pagina 22 dove si parla della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale e sì, viene riportato i servizi del nido e la ristorazione scolastica come servizi a domanda individuale perché il decreto ministeriale divisa solo quei due lì e noi abbiamo la giunta anche deliberato un atto nel quale è andato a definire la percentuale di copertura di questi servizi. Però siccome di fatto sono servizi a domanda, anche il trasporto, il pre-post-scuola, al di là che il decreto del 1983 non li comprenda, alla fine della pagina 22 abbiamo riportato quelli che sono i costi e i ricavi e le entrate collegate al trasporto scolastico. Quindi vede che nelle ultime quattro righe si dice che nel 2021 a fronte di costi per il servizio di trasporto scolastico di 366.000 euro si ipotizzano entrate per tariffe da tariffe per circa 75.000 euro e un trasferimento statale per il solo 2021 di 50.000 euro circa. Questo trasferimento è stato stanziato nella legge di bilancio. Quindi la quota a carico del bilancio dell'ente, quindi la differenza tra costi e tariffe che vengono riconosciute dagli utenti o contributi che ci arrivano da altri enti, è di 241.000 euro per il 2021 che sale a 291.000 per il 2022-23 perché non abbiamo ipotizzato che permanga questo trasferimento. Quindi la percentuale di copertura del servizio è del 34,18% per il 2021 e scende al 20% per il 2022 e 2023. Quindi in queste quattro righe si ritrova quanto è la spesa legata al trasporto scolastico.
I 241.000 euro è quello che ci mette il comune?
Ah, di fatto sì, perché nel momento in cui nel bilancio dell'ente metto le spese e metto le entrate, se le spese sono superiori delle entrate, significa che la quadratura si trova con l'IMU, banalmente, con l'addizionale IRPEF, quindi con quella che viene definita la fiscalità generale, con la quota delle sanzioni al codice della strada che non sono vincolate e non sono, perché sapete che poi le sanzioni al codice della strada vengono vincolate, sono vincolate per il 50% se sono di una tipologia, addirittura per il 100% se sono quelle che vengono rilevate con sistemi automatici di rilevazione della velocità. Quindi le multe, per esempio, possono diciamo aiutare il bilancio a finanziare determinati servizi solo per una quota.
Grazie mille. Ultima domanda a pagina 33 direi, 33 o 34, relativamente alla missione 12, programma 2, realizzazione nuovo centro diurno disabili, circa 1.000.000 di euro la copertura prevista per il 2021. Questo si intende anche come voce le opere di urbanizzazione all'interno di questo milione o riguarda solo l'edificio e l'area pertinente.
Allora, adesso forse questo Bruno, non so se ce l'ha più presente, diciamo che questa è la quota che del centro diurno che è stato finanziato un paio di anni fa, una parte di questa è già stata pagata perché i lavori stanno venendo avanti, questa è la quota di lavori che devono ancora essere realizzati e che presumibilmente verranno realizzati nel 2021. Poi che cosa ci sia dentro rispetto a questa quota, chiedo a Bruno se ha...
Allora, il centro, la spesa complessiva lì è individuata come realizzazione del centro di urno, che comprende sia le opere di urbanizzazione, il lotto 1, e sia la realizzazione dell'edificio del lotto 2. Per quanto riguarda il lotto 2, l'edificio l'abbiamo quasi ultimato, stiamo facendo i collaudi, abbiamo già allestito tutti gli arredi. E quindi la parte che rimane da pagare è in minima parte relativa a quel milione nel 21 all'edificio, ma la quota preponderante è relativa alle opere di urbanizzazione. Per le opere di urbanizzazione noi contiamo di riprenderle e di ultimarle prima dell'estate o a cavallo dell'estate, come vi avevo già detto l'altra volta, la città ha abbandonato il cantiere, abbiamo fatto la risoluzione del contratto e quindi adesso proprio in questi giorni, ieri, hanno fatto i rilievi perché dobbiamo aggiornare il progetto e riaffilare i lavori delle opere di urbanizzazione.
Grazie architetto. Che capacità numerica, quante persone può ospitare quella struttura?
Dunque, quale struttura?
Il centro diurno.
25, giusto Dennis, se non vado errato?
Sì, no, volendo potrebbe arrivare anche a 30, però in questo momento sì, è pensato per 25 persone.
E eventuali dipendenti a chi fanno capo? Immagino all'Unione?
Sono all'interno di un servizio unionale. Sono all'interno di un servizio unionale.
Ok.
Sì, sono appaltati. Sì, mi inserisco. È un servizio in appalto. Non abbiamo all'interno dei servizi sociali assunti degli operatori.
Esattamente. Okay.
Però la testa della gestione è in capo all'Unione, giusto?
Sì.
Sì, la gestione in capo all'Unione, la struttura sarà accreditata, immagino, quindi ci sarà tutta la questione dell'accreditamento collegata poi post realizzazione dell'intervento.
Esattamente. Cioè, l'ente regolatore è l'Unione ed è un servizio, una struttura che andrà a accreditamento.
Grazie mille.
Altre domande?
Sì, posso Presidente?
Prego, prego Enrico, prego.
Chiedo scusa, è andato per il ritardo e se non mi vedete, ma sono ancora a lavorare e ho dei poveri mezzi qui, quindi chiedo venia di aver pazienza, soprattutto se non mi sentite bene. Volevo chiedere, in parte l'architetto ha già risposto alla Sant'Unione per quanto riguarda i 3 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Volevo sapere però a che punto sono, qual è lo stato di procedimento di finanziamento e se sapete le tempistiche con cui verranno concessi.
Allora, come dicevo prima, noi abbiamo candidato 3 progetti di 1 milione cada uno per la riqualificazione delle strade del territorio comunale. I progetti, è stato fatto lo studio di fattibilità come era richiesto e siamo in attesa delle comunicazioni da parte del Ministero. Inizialmente nel bando era prevista l'uscita della pubblicazione delle ammissibilità o meno finanziamento entro il 31 di ottobre, ma ad oggi non sono ancora pervenute comunicazioni, quindi la procedura non si è chiusa. Non le so dire quando uscirà, perché non dipende da noi ma dipende dal Ministero. Credo che sia una cosa non di lungo periodo, in quanto a inizio dicembre ci hanno chiesto delle informazioni, quindi stavano escludendo le domande.
Capito, ok, quindi siamo ancora in attesa di sapere se e quando verranno accolte.
Sì, okay. Confermo.
Poi, benissimo. Poi, già che c'ero, voglio chiedere se i finanziamenti delle attività sportive, se sono previsti cofinanziamenti regionali per progetti e se sono stati richiesti o meno.
Ma al momento non ci sono stati bandi, quindi non abbiamo chiesto niente. Qualora dovessero uscire dei bandi, abbiamo dei progetti in cantiere da chiedere il finanziamento.
Ok, altra cosa, allora per la scuola, al di là dei fondi per ristrutturazione, c'è stato qualche finanziamento dedicato alla scuola specificatamente per l'emergenza Covid, tipo il fondo statale di emergenza Covid o altri finanziamenti statali o regionali sempre per l'emergenza Covid-19?
Sì, c'è stato un finanziamento in parte relativo a interventi di manutenzione che stiamo eseguendo e in parte invece, ma lascio la parola alla collega Tagliazzucchi, direi relativa agli arredi, giusto?
Sì, abbiamo partecipato a un finanziamento appunto per la riapertura delle scuole, il famoso finanziamento del PON chiamato, che per la fornitura di arredi in parte e per la realizzazione di interventi. Poi ci sono stati, abbiamo appena diciamo inoltrato la domanda, degli interventi di ristoro relativi al trasporto, che sono quei 50.000 che avete visto prima in bilancio, e poi ci sono molti finanziamenti sono stati dati direttamente alle scuole per l'acquisto di mascherine o per altre cose. E la cosa che sta venendo avanti adesso, stanno uscendo anche adesso dei bandi a livello regionale legati alla povertà educativa che si sta sempre più concretizzando in questi mesi legati all'emergenza Covid, e sono quindi finanziamenti che però devono ancora essere presentati perché la scadenza dei bandi è in questi mesi. Poi c'è stato l'anno scorso un finanziamento che è passato attraverso l'Unione per l'acquisto di device per dotare appunto le scuole di notebook o altre strumentazioni informatiche. Una parte erano state date direttamente alle scuole, una parte invece sono arrivate attraverso l'Unione. Diciamo che le fonti di finanziamento sono state diverse, insomma, e tutte intercettate in qualche modo.
Ok, e le trovo da qualche parte nei vari documenti dataci, che so anche nella suddivisione delle entrate o note integrative, c'è traccia di qualcosa del genere che io possa vedere con dei numeri sui vari documenti che ci avete dato?
Ma allora qua, scusatemi, inserisco io. Dunque, il vero problema è che noi stiamo guardando le previsioni 2021-2023 e lei in questo momento sta chiedendo una rendicontazione 2020. Per quanto riguarda, prima la collega Tagliazzucchi ha accennato al fatto che alcuni finanziamenti sono transitati sull'Unione, quindi di fatto non sono assolutamente visibili sul nostro ente. E poi abbiamo, diciamo, la parte collegata agli investimenti sono la questione del PON, che se non ricordo male erano 160-180 mila euro, che però li troviamo riclassificati all'interno e non dettagliati. Quelli li abbiamo visti per esempio anche solo nell'ultima variazione investimenti a novembre. Quindi diciamo che sono un po' tutti parcellizzati, sicuramente potremo vederli quando andiamo a fare il consuntivo, dove andiamo a fare proprio un focus su 2020, sarà possibile vedere tutto e ricostruire tutti i vari contributi che sono stati dati. Io per esempio, se lei ha sotto la relazione, la porta a pagina 21 dei trasferimenti, dove si può vedere chiaramente che è stato ricevuto un trasferimento Covid per le funzioni fondamentali da 1.806.000 euro. E
nelle entrate, sta dicendo, scusi, in pagina 21 delle entrate?
Sì, delle entrate, esattamente, trasferimenti. in entrata da parte dello Stato, praticamente tra fondo Covid per andare a finanziare le potenziali mancate entrate, abbiamo avuto 539.000 euro per finanziare i buoni spesa che hanno avuto due erogazioni da 165.000 euro, una a marzo e una a dicembre, e per finanziare tanti micro interventi, tra cui per esempio 83.000 euro per i centri estivi, 10.000 euro per le biblioteche, 46.000 euro per i ristori, IMU, che se vi ricordate non è, sono stati esentati della prima rata del 2020, della seconda rata del 2020, che sarà esentata la prima rata del 2021, per quanto riguarda le strutture recettizie, l'esenzione della COSA, perché per la quale noi siamo interessati marginalmente, perché per gli esercenti il Comune aveva già a suo tempo deliberato l'esenzione dalla COSAP per le attività che esponevano, mettevano i tavolini sul suolo pubblico, però per quello comunque lo Stato ci ha riconosciuto degli sgravi, sia quindi per gli esercenti, ma anche per il fatto che il mercato stesso è stato esentato, prima fino al 31 di dicembre e poi addirittura fino al 31 di marzo, per cui ci sono stati diversi trasferimenti che sono arrivati via via fino a dicembre.
Ok, d'accordo. Ok, infatti che... io ho altre domande, posso continuare o qualcun altro ha bisogno di qualche...
No, termina pure.
Okay,
posso
grazie.
Chiedere solo una cosa, un chiarimento rispetto a una domanda che ha fatto il consigliere Fantuzzi, poi non disturbo più?
Prego.
Sarò rapidissimo, scusatemi. Spero, dottoressa Tagliazzucchi, 50.000 euro, vabbè, adesso magari vedremo il consuntivo a consuntivo dei ristori Covid sull'anno 2020. Ho capito bene che è stata appena inoltrata la domanda per interventi di ristoro sul trasporto scolastico per 50.000 euro, ho capito bene? Oh, scusate.
Allora, in bilancio abbiamo messo una previsione di entrate diverse che vengono anche da finanziamenti regionali in qualche modo. Abbiamo inoltrato in questi giorni, la domanda era appunto se ci sono dei finanziamenti regionali. I finanziamenti regionali del 2020 sono quelli che noi porteremo a consultivo, quelli del 2021 sono richieste di finanziamenti che vengono inoltrate nel corso del 2021, quindi prima si fa la domanda e poi dopo avremo in qualche modo contezza di quanto incasseremo. In questi giorni, quindi la mia era una risposta di tipo previsionale, in questi giorni abbiamo inoltrato la domanda che era in scadenza in questi giorni appunto di richiesta di ristoro ai sensi di quel decreto rilancio appunto che prevedeva un ristoro per il periodo di sospensione avvenuto nel 2020. Quindi quale ancora l'esito della procedura.
Ho capito bene? No.
Sì, facevo riferimento a quella copertura di cui parlava prima Simona, se vuoi intervenire tu Simona, perché non ho sotto la pagina di cui parlavamo prima, quando parlavamo della copertura dei costi del trasporto, mi sembrava che avessimo fatto riferimento a questi 50.000, adesso non ho la cifra esatta sotto.
Sì. Sì,
che è una previsione che noi avevamo stimato di entrata e quindi noi abbiamo inoltrato la domanda a firma appunto del sindaco in questi giorni rispetto a quello che è il mancato servizio erogato e non abbiamo ancora risposta di quanto avremo nelle casse del bilancio nel 2021. Quella è la nostra previsione, insomma, è una stima.
Grazie, scusate l'interruzione.
Consigliere Fantuzzi, se vuol terminare.
Sì, grazie. Nelle ultime, allora, per il sociale volevo chiedere se, se nei trasferimenti all'Unione del Surbara nel 2021 sono compresi i 150.000 euro dell'ultima variazione di bilancio che, se non sbaglio, era per la SP degli Repetto. Sono compresi i 150.000 euro?
Allora, i 150.000 euro che hanno creato, mi rendo conto, un po' di confusione e che torno a dire, sono stati stanziati nel bilancio 2020, quindi non sono nel bilancio 2021 perché sono iscritti negli stanziamenti 2020 di trasferimento verso l'Unione a finanziamento di maggiori spese Covid che sicuramente vengono avanti per la tipologia di organizzazione dei servizi sull'ASP e sui disabili. E mi sembra che ci sia un misunderstanding molto importante nel non comprendere che l'ASP ha la gestione dei vecchietti e poi c'è tutta la parte dei disabili che viene gestita dall'Unione. Quindi nei 150.000 euro di cui abbiamo discusso parecchio e io ho continuato sempre a dire ASP e disabili e qua si continua sempre a dire ASP, secondo me non si è chiaro una cosa, che l'ASP è la residenza per anziani e poi abbiamo i centri diurni per disabili e abbiamo per esempio il centro diurno che stiamo costruendo che va in sostituzione di un altro, dove invece vengono accolti delle persone con delle disabilità importanti che però vivono in famiglia, che nel giorno, in giornata vanno a fare i lavoratori e poi ritornano a casa. Quindi i 150.000 euro che erano stati stanziati era perché sono state previste delle misure importanti per consentire alle CRA di andare avanti e cercare di limitare il numero dei contagi e ai centri diurni di riaprire cercando di dare un supporto alle famiglie che altrimenti sarebbero sfinite. Quindi 150.000 euro a fronte di questi due servizi sono rimasti sul 2020, rimarranno sul 2020, verranno rendicontati come maggiori spese Covid 2021, perché questo è quello che mi consente di fare la norma. Tant'è vero che addirittura a dicembre la circolare ministeriale, nell'andare a definire quanto era il fondo Covid da attribuire al comune, ci ha addirittura detto che del 1.800.000 e briscola, 570 milioni che per noi corrispondono a 384.000 euro erano come anticipo spese 2021. Ok? Quindi noi ne abbiamo anticipato un pezzo sul 2020, per fortuna che l'abbiamo fatto, e il resto sul 2021.
Okay.
Consigliere Fantuzzi?
Benissimo. Sì, ho segnato, stavo finendo di segnarmi gli appunti, scusatemi che... Perdonatemi la mia lentezza tecnica nello scrivere, perché ho poveri mezzi in questo momento. E già che parliamo dei servizi sociosanitari, la cifra adesso destinati è 2.253.000 euro, ovvero il 10,98% in meno. E come mai questa cosa qua? Adesso non mi ricordo esattamente la pagina dove è, se volete la vado anche a cercare, però penso...
No, pagina 27. Allora, avere stanziato i 150.000 euro in più nel 2020 a finanziamento delle spese 2021 ci ha consentito di ridurre lo stanziamento sull'Unione per il 2021 e quindi ci riallacciamo al discorso che abbiamo fatto prima. Dopodiché
Benissimo. È
stato fatto un lavoro molto importante, adesso non vedo l'assessora Casagrande, sulla parte dell'efficientamento delle spese dei servizi sociali dell'Unione. In particolare c'è stata una riscrittura per quanto riguarda le politiche giovanili e quindi una ridefinizione del servizio che ha comportato e un contenimento delle risorse impiegate sia su questo fronte
fondamentalmente
una diversa organizzazione del servizio e una diversa organizzazione del servizio anche se per quanto riguarda la gestione minori, quindi gestione minori intese come affidi, intese come minori struttura, perché sappiamo che su questo fronte le spese possono essere veramente notevoli e imprevedibili, perché nel momento in cui il tribunale interviene e tira via i minori alle famiglie e li assegna al comune, il comune deve trovare una sistemazione per questi ragazzini che può essere in famiglia, in affidamento in determinate strutture, in base alla tipologia di strutture e difficoltà del bambino, ci sono dei prezzi variabilissimi e spesso e volentieri, insomma, si cercano di fare anche delle previsioni sicuramente per largheggiare un po', perché basta comunque una famiglia con due bambini che scoppia e le spese esplodono. Quindi questa è una spesa della quale veramente si fa veramente fatica a, a governare, cioè è ingovernabile. Esatto.
Simona, scusa, che pagina è?
La 27.
27, sì.
Grazie.
Ok, l'ultima, adesso anche quando ricordo la pagina, chiedo perdono, ma mi ho appuntato che aumentano i finanziamenti a cooperazione e associazionismo di 83.500 euro, quindi un più 21%. Anche qua, per quale motivo e su quale base sono stati aumentati? Cioè ci sono più richieste di associazioni che desiderano partecipare o fare iniziative, o per quale motivo siete aumentati?
Allora, qua
sto cercando anche la pagina perché non.
No, è sempre pagina 27. La pagina è sempre quella.
Ah, ok. Lo dicevo già prima.
Provo ad andare a vedere se trovo la descrizione di quello che c'è.
Abbiamo detto. Il punto 8.
Cooperazione e associazionismo. Allora, rispetto al 2020, ma sì, si parla di 15.000 euro in più fondamentalmente, nel senso che sono state previste dei contributi, ok, ci sono. Il valore del 2020 è un valore che va tenuto a riferimento come, diciamo, come trend, solo in parte, perché a fine anno è stato fatto una variazione di bilancio importante, direi novembre-ottobre, perché a fronte di tutti, okay, di tutti i contributi, le forme di contribuzione che erano state definite per l'attività culturali per tutte le varie eventi, visto come stava andando l'andamento Covid, sono state praticamente prese e convogliate in settori diversi. Per cui le previsioni 2021 tengono sono state ripristinate come erano inizialmente. Non so se mi sono spiegata. Diciamo che il 2020 è un'annata che è strana e variabile su tutti i fronti.
Allora scusi, allora forse non ho capito bene io. Ha detto che sono 15.000 euro in più rispetto al 2020, ma le risorse 2020 per le associazioni non sono state spese per quello, sono state deviate verso altri tipi di iniziative, altri tipi di emergenze. E allora perché aumentarlo e non lasciarlo esattamente com'era? Era questa
perché,
la questione.
Speriamo che l'emergenza finisca e che si possa tornare alla normalità, dove l'amministrazione decide di dare un sostegno alle associazioni in base alle attività che in modo sussidiario con l'amministrazione hanno sempre svolto.
Facendo i dovuti scongiuri, immagino che se la situazione non dovesse migliorare si potrà procedere come l'anno scorso a deviare le risorse verso altre cose più pertinenti.
Certo, io mi aspetto purtroppo anche quest'anno una variabilità del bilancio importante. Sì.
Di che facciamo i dovuti scongiuri, ovviamente, sperando che vada tutto per il meglio. Ok, allora, intanto poi, già che ci sono, mi associo anche alla richiesta che ha fatto anche la Sant'Unione e Piacquadrio di avere, se possibile, anche noi le specifiche delle varie missioni, sia quella del,
dell'Unione,
grazie mille, dell'Unione e anche i programmi finanziari previsti per la scuola, se possibile, già che ci sono. E si può mettere anche in copia il consigliere Amicucci.
Sì, i programmi finanziari per la scuola, cosa intende?
Per il fondo dello Stato dei soldi che devono arrivare alla scuola, quelli di prima che lei mi ha detto che in realtà sono contemplati nelle varie spese, quelle che io prima avevo chiesto, se i finanziamenti statali, quelli per che lei mi ha detto che sono il finanziamento del PON, eccetera, se c'è qualcosa di cui si può accedere anche solo per dare un'occhiata a come indirizzarsi per vedere dove come sono stati utilizzati quei soldi lì.
Ok, cioè la condizione dei fondi che sono arrivati per la scuola sul 2020?
Sì, okay. Se è possibile. Sì. Benissimo, io direi che non ho altre domande, eventualmente comunico che ci riserviamo di approfondire eventualmente con le successive richieste agli atti.
Bene.
Io questo comunico per correttezza.
Bene. Ha chiesto di fare un intervento il consigliere Temellini. Prego.
Grazie Presidente, mi sentite?
Sì, sì, la sentiamo.
Chiedevo, in merito a due argomenti che sono già stati affrontati, chiedevo se è possibile, allora, se ho capito bene, parlo di farmacia, se ho capito bene, pagina 24 abbiamo i ricavi, pagina 27 abbiamo i costi. È così? Sì. Ho capito così.
Sì.
Quindi vado ancora a chiedere conferma. Nel 2020 quindi abbiamo incassato 1.8 milioni contro, è così, contro 1.980 di costi? Questo è vero che la domanda è del 2020, ma poi dopo mi sviluppavo sugli anni successivi.
No, allora, sì. Allora, intanto dire incassato nel 2020, lo so che sono una borsa, sono una ragioniera, però il 2020 non è il consuntivo. Quindi i dati del 2020 sono dati di previsione a novembre. Scusate.
Okay.
Dopodiché, nelle servizi di pubblica utilità, sono riclassificati sia i costi e le spese legate alla farmacia che il trasferimento che il comune dà all'Unione per la funzione del SWAP.
Ecco, allora, ecco, in merito a questa cosa qui chiedevo anche qui se è possibile avere uno spaccato per la componente della farmacia, cioè quindi a questo punto la vendita dei farmaci è secca sulle farmacie, mentre la missione 14, punto 4, lì, le reti e altri servizi di utilità, andrebbe aperto quella quota per capire quindi effettivamente la redditività della farmacia, delle farmacie negli anni successivi, andrebbe aperto per capire effettivamente quanto di questo e farmacia. Chiedevo se è possibile poi avere un dato positivo. Seconda domanda, sempre su un argomento, le sanzioni. Sanzioni che sono state viste come è stato precisato, no? Si vede, è evidente l'incremento. Se è possibile, io non sono stato capace di leggerlo, forse è incapacità mia, ma se chiedo quindi istruzioni per leggerlo, oppure chiedo di poter avere quanto di queste quote, quindi 2020 piuttosto che 21, 22, 23, viene rigirato a copertura e di quali costi. Quindi abbiamo detto, e questo me lo ricordo, c'era già stato precisato, che una quota di questi viene utilizzato per delle manutenzioni. Ecco, io chiedevo se è possibile avere uno sviluppo negli anni, quanto di queste quote effettivamente viene, cioè come vengono utilizzati queste cose qui, cioè a fronte delle 545 piuttosto che dei 1159, quindi dove in un qualche modo poi confluiscono in termini di copertura costi. Grazie.
Sì, allora per quanto riguarda, siamo obbligati tutti gli anni a fare una delibera, quindi quando è stato approvato lo schema del bilancio da parte della Giunta il 22 di dicembre, è stata approvata anche una delibera di destinazione proventi sanzioni al codice della strada, e la delibera 199 è pubblicata sul sito con tutti gli allegati ed è proprio dettagliata la destinazione delle multe in base alla loro tipologia.
E da un punto di vista, cioè per vedere negli anni, quindi la delibera del 199 riguarda il 2020, ho capito bene?
Esatto, il 2021.
Ah, quindi è già una previsione.
Sì, perché nel momento in cui io prevedo le multe, devo anche prevedere quanta di quella quota devo vincolare e devo destinare alle spese che la norma prevede.
Ok, e per il 2020 è possibile, cioè anche qui mi può dare il riferimento della delibera con cui è stato fatto questa quota qui, cioè quindi a fronte dei 500, perché avevamo nel preventivo era sicuramente stato fatto una cifra ben diversa, me la ricordo, superava il milione anche nel 2020. Ecco, a fronte di questi 545, come faccio a ricostruire quanto è la quota che è stata ridistribuita in maniera, immagino, percentualmente simile?
Quella la vedrà col consuntivo. Anche l'anno scorso, in fase di consuntivo, all'interno della relazione della Giunta, era stato dettagliato come erano tutti gli anni. Ce l'avete, se lei se no gliela torna a mandare, e ha ancora la relazione al consuntivo che avevamo fatto, c'era il dettaglio della destinazione dei proventi delle multe. Viene fatta sempre e viene allegata alla relazione della Giunta, al consuntivo.
Ok.
Viene fatta una prima fase nell'approvazione del bilancio, dopodiché viene fatto il consuntivo.
Ottimo, grazie.
Niente.
Bene.
Scusate, faccio un'interruzione velocissima, scusatemi. Simona, avevi detto che i dati del 2020 riportati negli atti di bilancio sono assestati a novembre 2020?
Novembre di dicembre.
Assestati, perfetto.
Sì, perché il consuntivo lo chiudiamo ad aprile.
Grazie, scusa.
Bene. Allora, direi che se non ci sono altre domande, chiuderei qui il punto.
Posso procedere?
Prego.
Ma è una cosa veloce, una specificazione, perché quando abbiamo parlato delle spese di trasporto scolastico si è parlato di 3.671.000 euro. Non ho capito perché l'audio veniva e andava, quindi chiederei una specificazione, per favore.
No, allora, si è parlato che a pagina 26 della nota integrativa, all'interno della missione relativa all'istruzione e diritto allo studio, abbiamo spese per servizi ausiliari all'istruzione per 3.760.000 euro, dove lì viene riclassificato la mensa, vengono riclassificati tanti servizi, per cui quando mi è stato chiesto quant'era la voce di trasporto, ho detto la voce di trasporto, le spese di trasporto sono all'interno di questi 3.761.000, all'interno, ma l'importo della spesa lo si trovava a pagina 22, l'importo della spesa per il trasporto scolastico è di 366.000 euro.
Grazie mille, perché l'audio non funzionava bene, non avevo ben capito.
Sì, sta.
Bene, allora chiudiamo il punto 1 di questa commissione e passiamo al punto numero 2, la conclusione di patti parasociali fra i soci pubblici e fra i soci pubblici di Area Modenese di Era SpA. Credo che l'illustrazione passa al vice sindaco.
Sì, grazie, solo molto velocemente. Intanto ringraziamo tutti i dirigenti che sono stati fin qui disponibili, credo che possano essere, come dire, possano staccarsi dalla discussione, intanto li ringraziamo. Per quello che riguarda il... Buonasera, grazie.
Grazie a tutti, buonasera.
Buona serata, grazie mille.
Grazie. Sì, torniamo all'oggetto, all'ordine del giorno, che è, come dicevo prima, la modifica ai patti parasociali del patto di sindacato modenese e poi di conseguenza se lo succederà anche sugli altri bacini, in questo caso il nostro modenese di Era. È una modifica figlia della rivisitazione appunto dei patti, viene fatto periodicamente questa modifica, la modifica doveva essere fatta intorno alla metà del 2021, è stato in sede di assembleare, si è convenuto di andare a una modifica anticipata rispetto a quello che era il periodo normalmente utilizzato per consentire a tutte le amministrazioni di fare i passaggi consigliari necessari non nelle vicinanze del periodo elettorale. Come sapete, una buona parte della provincia di Modena andrà a elezioni, andrà al rinnovo del Consiglio Comunale, e quindi si arriverà a questa primavera ad avere lo scioglimento sostanzialmente di questi consigli comunali, e quindi onde evitare di sovrapporre la fine di queste consigliature con la necessità di andare a rivisitare e a riapprovare i patti parasociali del patto di sindacato modenese di Era, si è convenuto di andare ad un anticipo di qualche settimana sostanzialmente rispetto a quello che erano i patti normali. Con la modifica dei patti parasociali come tutti gli anni si consente alle amministrazioni firmatarie di prevedere un svincolo di quota parte delle azioni detenute dai singoli comuni. Come sapete, le quote azionarie di Era sono per un 38% detenute dalle amministrazioni comunali, che però come dire, producono una sorta di controllo al 50% appunto dei diritti di voto rispetto a quello che è il sistema dei patti, del sistema azionario di Era. Si consente alle amministrazioni comunali di svincolare una quota parte di queste azioni, mantenendo comunque sempre il controllo da parte degli enti locali rispetto alla società. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale di Castelfranco, si è convenuto di attivare la possibilità dello svincolo di un 25% delle quote azionarie di proprietà del comune di Castelfranco per sostanzialmente 1 milione di azioni sulle 4 milioni e 300 mila, se non ricordo male, vado a memoria, di proprietà dell'amministrazione comunale di Castelfranco. Questo è il contesto. Se la dottoressa Lodesani ha qualcosa da aggiungere, non c'è nessun problema, altrimenti andiamo alla rivisitazione dei patti, all'esposizione dei patti.
Ma io avevo qualche cosina da illustrarvi, però non so voi se avete voglia o no.
Avevo Paolo, live. Illustri,
illustri assolutamente, vorrei vedere.
Allora chiedo a Marrone se mi fa relatore, mi incorona.
Il bello della diretta, non sapevo che la dottoressa Lodesani avesse le slide, il bello della diretta.
Ho fatto delle sorprese, sai che così. Allora. qua. Sono un po' poi imbambita, non me la sono poi mica girata, avevo anche fatte. Allora, patto di sindacato.
È tutto registrato, quindi... ricordati.
Beh, dai, mi sto consultando da sola. Ecco. Allora, patto di sindacato, guardiamo un pochettino, soprattutto anche per chi non c'era nella scorsa tornata, e per fare capire meglio che cos'è. Allora, qua. Voilà. Allora, nella delibera che vi abbiamo mandato, trovate due allegati, perché due sono i patti che vengono sottoscritti. Uno che riguarda, c'è un patto di primo livello che riguarda tutti i soci pubblici di ERA, e poi c'è un patto di secondo livello che riguarda solo i soci pubblici modenesi. Ok? Quindi gli attuali soci pubblici di ERA che aderiscono quindi al patto di primo livello sono 111 e sono praticamente rientrano in queste macro, in questi subpatti praticamente. Quindi c'è l'area di Bologna, l'area di Ferrara, noi siamo qui, area di Modena, e come area di Modena abbiamo il 7,6% del capitale sociale di ERA, abbiamo Imola, Cesena, Ravenna, Rimini, Padova, Trieste e Udine. E quindi il capitale sociale detenuto dai soci pubblici è il 46%. Di questo 46% si va a definire che per poter mantenere la quota di controllo di ERA, che vi ricordo è quotata in borsa, è sufficiente avere il 38%. Perché poi lo vediamo un attimino più avanti, alcuni anni fa è stato inserito nello statuto di ERA il cosiddetto voto maggiorato, che, di cui ne beneficiano i soggetti che detengono il titolo per più di 2 anni e che chiedono l'iscrizione in questo registro. In base quindi a questo voto maggiorato, detenendo il 38% delle azioni, si ha il controllo ed è pubblico di ERA. Ad oggi quindi c'è il 46% che è in mano pubblica, da lì risulta che di tutte le azioni possedute ne devono essere bloccate 572.000 e ne possono essere liberate 113.000, possono essere vendute, e questa vendita non incide e non inficia il controllo su ERA. Quindi questi sono i soci pubblici a livello quindi totale. Nella slide successiva invece vediamo quelli che sono i soci pubblici modenesi, che quindi hanno i soci che hanno aderito all'ultimo patto parasociale. Quindi abbiamo Modena, Castelfranco, Sassuolo, Formigine, Maranello, Pavullo, che abbiamo tutto in dettaglio. Queste sono le azioni ad oggi, le azioni quindi detenute: Castelfranco allo 0,27 del capitale sociale con 4.022 azioni, e questa era una voce che trovavamo anche nella mappa integrativa. Se andate a vedere la mappa integrativa, avevamo scritto che queste erano le azioni detenute e che erano tutte bloccate, perché in base all'ultimo patto di sindacato sono tutte quelle bloccate, libere, zero. Okay? Quindi i soci modenesi 116 milioni di azioni, 93 milioni di azioni bloccate, 22 libere. Allora, per quanto riguarda il patto di primo livello, fondamentalmente viene riproposto quello che c'era già nel triennio precedente. L'unica variazione che viene proposta riguarda la tempistica in merito alla presentazione, ecco qua, Nell'unica variazione all'articolo 10,1, dove praticamente era previsto che i piani strategici della società saranno annualmente, prima era previsto periodicamente, qui invece è previsto che saranno annualmente presentati al comitato nel rispetto della normativa vigente. Ok? E qua è comunque previsto di nuovo una clausola che era prevista anche prima, che qualora non tutti i soci pubblici attualmente aderenti sottoscrivono il nuovo patto, è necessario poi che la percentuale di azioni bloccate per arrivare al 38 venga di nuovo rivista. Quindi questa è di fatto la variazione rispetto al patto di sindacato che c'era precedentemente. Quindi i contenuti essenziali del primo patto di sindacato, quello che riguarda tutti gli enti pubblici, è l'istituzione di un comitato di sindacato attraverso il quale si va a definire come si va a votare nel momento in cui ci sono le assemblee in ERA, l'istituzione del cosiddetto sindacato di blocco, che quindi è quello che fa sì di non fare in modo di coordinare, di definire quelle che sono le azioni libere, di coordinare le vendite per evitare troppe fluttuazioni del titolo nei momenti in cui si vende e per non andare sotto la quota del 38%. E quindi praticamente le determinazioni del voto da esprimersi in sede di assemblea straordinaria in merito a fusioni, scissioni, liquidazioni e modifiche statutarie, quindi quelle che sono le operazioni straordinarie. Poi a livello di patto di sindacato viene definita la designazione dei componenti della lista di maggioranza per elezioni del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale di ERA e poi c'è il coordinamento dell'esecuzione dei piani di vendita delle azioni. Allora, per quanto riguarda il comitato di sindacato, la composizione è la seguente, praticamente ci sono 11 componenti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e viene praticamente assegnato un voto ogni 1% di azioni bloccate, quindi in base alle azioni bloccate in portafoglio oggi di questi raggruppamenti, al Comune di Bologna va un componente ma con un peso specifico di 7 voti, gli azionisti minori di Bologna un componente con 2 voti, Ferrara 1 a 1, Ravenna 1 a 5, Modena qua un componente che però esprime 6 voti e questo è il fatto di avere voti diversi, pesi specifici diversi è legato al numero di azioni bloccate. Ovvero qua. Per quanto riguarda invece il CDA, la lista del CDA nella composizione della lista dei soci pubblici, i soci pubblici eleggono 11 componenti su 15 del CDA e Ferrara e Bologna spettano 3 componenti tra cui l'amministratore delegato, alla Romagna 4 componenti tra cui il presidente, al bacino di Modena 2 componenti tra cui vicepresidente, Trieste 1 e Padova 1. E quindi questo è un impianto che è rimasto fondamentalmente uguale. Poi di nuovo è stato lasciato, inalterato, quella che è la composizione della lista soci pubblici per l'elezione del collegio sindacale in ERA, che è comunque un organo obbligatorio, un organo di controllo. Poi di nuovo per quanto riguarda il sindacato di blocco, l'abbiamo accennato prima anche il vice sindaco, e siccome si vuole mantenere la prevalenza del capitale pubblico e il capitale pubblico, la prevalenza è mantenuta tenendo il 38% del capitale sociale, si va a definire quelle che sono le azioni bloccate e le azioni libere. Perché con il 38% si ha il controllo e si ha comunque ERA può essere definita in mano pubblica? Perché nel 2015 è stata approvata una modifica statutaria con la quale, a seguito comunque di una modifica del codice civile che lo consentiva, per lasciare comunque la governabilità alle società quotate, che permette praticamente di attribuire due voti a ciascuna azione detenuta da un medesimo azionista per almeno 24 mesi e per la quale è stata richiesta l'iscrizione nell'apposito elenco. In questo modo quindi si riesce a mantenere il controllo pur avendo una percentuale, pur non raggiungendo il 50%. Per quanto riguarda le azioni libere, nel patto di primo livello viene anche definito una sorta di coordinamento, nel senso che nel momento in cui si va a vendere si dice che ciascun contraente che vuole vendere più di 3 milioni di azioni in un anno deve comunque coordinarsi preventivamente con il comitato. E qualora a livello di comitato di sindacato il numero delle azioni che gli enti vogliono cedere in un'annualità superi le 10 milioni di azioni, bisognerà vendere in modo coordinato. Questo per non andare a creare delle ripercussioni a livello di quotazione. Okay? Quindi c'è un coordinamento annuale in base al quale viene chiesto agli enti se e quante azioni vogliono vendere, se si raggiunge un determinato numero di azioni bisogna andare ad una vendita coordinata, quindi tramite un advisor, se invece il numero di azioni è inferiore a una determinata quota si può andare in autonomia, che per esempio per il nostro ente significa piazzarle attraverso il tesoriere, perché comunque sapete che l'unica banca che noi abbiamo è il tesoriere. Questo l'avevamo già visto prima. L'unica variazione rispetto al patto di sindacato in scadenza è il fatto che non viene previsto periodicamente ma annualmente la presentazione dei piani strategici. A livello invece nel secondo allegato, nel patto di secondo livello, è il patto che i soci modenesi di ERA fanno tra di loro, quindi a loro volta c'è la previsione di un sindacato di voto e una distribuzione dei diritti di designazione. È cambiata rispetto all'altro patto di sindacato la percentuale, il numero delle presenze necessarie per poter tenere costituita l'assemblea e le percentuali dei voti. Prima si era attorno ai 7 ottavi, quindi all'87,5%, adesso invece è passata ai 4 quinti, che rappresentano l'80%, questo per evitare che la sola presenza del Comune di Modena potesse validare la costituzione dell'assemblea. Quindi è stata, diciamo, abbassata la percentuale a favore dei soci di minoranza del patto di fatto. E la composizione lista soci pubblici per l'elezione del CDA di ERA, Modena deve dare due componenti, deve designare due componenti tra cui il vicepresidente. In base al nostro patto di sindacato il Comune di Modena designa il vicepresidente, l'assemblea di sindacato invece designa l'altro componente. Quindi rispetto al patto in uscita sono state modificate solo a favore quindi delle quote di partecipazione minoritarie rispetto a Modena, le quote per ritenere validamente costituita l'assemblea, e invece qui vedete quella che è stata la rimodulazione delle azioni bloccate tra i soci pubblici modenesi. Allora Modena si è data disponibile a bloccare ulteriormente delle proprie azioni e permettere lo sblocco di altre ad altri comuni, sapendo che praticamente si parte con 93 milioni di azioni bloccate e 22 milioni di azioni libere e si termina con lo stesso numero, cioè 93 milioni di azioni bloccate e 22 milioni di azioni libere. Quello che cambia è la ripartizione tra quote bloccate e quote libere. Non è, mi raccomando, il totale delle azioni ERA, cioè quanto ogni comune ha in portafoglio della partecipazione di ERA, è invariata. Quella che cambia è la ripartizione tra quote bloccate e quote libere. Quindi Modena cosa ha fatto? Ha bloccato 3.270.000 azioni, quindi passa da 77.522.000 azioni bloccate a 80 milioni di azioni bloccate, perché ne libera 1 milione per Castel Franco Emilia, 1 milione per Sassuolo, 290.000 per Maranello, 350.000 per Pavullo, 130.000 per Sestola, 500.000 per Serra Mazzoni. Ho finito.
Grazie. Posso chiedere una cosa? Un milione di azioni che con le quotazioni di oggi, quanti milioni di euro sono?
Ma la quotazione, se la andiamo a vedere adesso, la quotazione di ERA oggi è stata quotata 3,09, quindi siamo sui 3 milioni.
Grazie. Lascio la parola ai commissari se qualcuno vuol fare delle domande.
Sì, posso, grazie. Presidente?
Prego.
Grazie. Quindi con questa rimodulazione, restando su questa slide, le chiedo la cortesia se successivamente può anche inviarcele. Sostanzialmente all'interno delle totali azioni ERA di Castelfranco Emilia di 4 milioni vi sarebbe meno un milione che sarebbe negoziabile, ho capito bene?
Sì, praticamente dei nostri 4 milioni che fino che ad oggi di fatto erano tutte bloccate, arriveremo ad una situazione per cui 3 milioni e 22 sono bloccate, 1 milione sono libere. E quindi però, una volta stipulato il patto di sindacato, 1 milione potrebbero essere vendute.
Tra le novità, parlo del 2018, quando vi fu ulteriormente riproposto l'accettazione dai vari comuni appartenenti alle azioni ERA per quello che riguarda il patto di secondo livello, vi fu già introdotta la possibilità di una diversa distribuzione delle quote proprio per permettere a Castelfranco e altri comuni di poter rendere più azioni trasferibili. Infatti da allora c'è stata una vendita importante, diciamo, dalla primavera 2018 ai nostri giorni, dico bene?
Sì, può essere. Ci sono state delle cessioni, sono state cedute. Avevo guardato oggi, mi sembra, 2 milioni. I comuni hanno ceduto 2.235.000 azioni.
I comuni vuol dire tutti? Fa una somma di tutti i componenti?
I comuni e i soci pubblici modenesi, sì. Rispetto al 2018, 2.235.834 azioni.
Di cui Castelfranco?
Di cui Castelfranco 500.000 azioni.
E queste variazioni che vengono riportate non tocca l'argomento delle penali, dico bene, dottoressa, quel, diciamo, quel paragrafo resta invariato?
Assolutamente, sì.
È mai capitato che venissero applicate a sua,
no,
diciamo, cronostoria?
Non è mai capitato che un comune si metta a vendere delle azioni tuttora che sono bloccate. Perché per applicare le penali di fatto bisognerebbe che o un comune si metta a lanciare un'OPA, che detta come va detto non sappiamo neanche cosa sia, oppure siamo molto candidi, l'azionariato non è il nostro mestiere, ma va bene così, facciamo altro,
oppure che un comune si mettesse a vendere azioni quando, in base al patto di sindacato, sono bloccate. Cioè, prima di andare in quella direzione, un comune
ci si mette d'accordo.
Per favore, sbloccami, blocca le tue e sblocca le mie, perché altrimenti dopo salterebbe veramente tutto l'impianto. Se si vuole mantenere la proprietà pubblica di ERA, quella è la direzione, altrimenti se uno sottoscrive e poi dopo va per altre vie, dopo fa saltare tutto, anche i piani degli altri, che nel frattempo potevano vendere e naturalmente si trovano bloccate delle azioni.
Sì. Quindi punti salienti di questo rinnovo, di questa modifica che è 2021, cos'è, dal 30 giugno? Quando è che va in vigore questa qui?
Sì, sì, dal 1 luglio. Dal 1 luglio,
dal 2021. Primo luglio al 2023.
2024, sono 3 anni.
2024. Particolari modifiche rispetto ai precedenti che lei vuole sottolineare?
Allora, l'unica modifica, allora, come primo, di primo livello, abbiamo solo la questione che, no, sono al secondo, scusate, dove era? Era qua, la novità. La novità è che era previsto che la società presentasse dei piani strategici periodicamente, è stato variato l'articolo 10,1 ed è stato definito che questi piani strategici vengono presentati annualmente. Questa è l'unica variazione a livello di patto di primo livello. Il patto invece di secondo livello, l'unica parte che ha modificato sono le quote, le percentuali minime per ritenere costituita l'assemblea del sindacato dei soci modenesi in ERA. Prima bastavano 7 ottavi, quindi l'87,5% delle quote, che però, cioè, Modena, bastava che Modena partecipasse e l'assemblea era costituita.
Quindi ora invece
è stato abbassato ai 4/5, che rappresenta l'80%. In questo modo servono comunque 2 enti, un numero maggiore di 1. Ok, sì, esatto. Sì, perché vedete, Modena fa l'83%. Mm-mm. Qua il 4, ok, quindi per qui, sì.
Grazie, dottoressa.
Niente.
Altre domande?
Posso, Presidente?
Prego.
Allora, anch'io chiedo se è possibile poi che ci inviano queste slide, come ha chiesto il consigliere Piacquadio, se è possibile, dottoressa.
Sì, no, io le mando, tuttora che voi, basta che uno mi faccia la richiesta, io di default la mando a tutti, forse sbaglio, però al momento che qualcuno me l'ha chiesto, io me le sono segnate, vi mando insieme a tutta l'altra roba che mi avete chiesto questa sera, sì, sì.
Molto bene. Allora, io ho delle domande, non so se mi potrà rispondere lei, dottoressa Lodesani, comunque io le pongo e se qualcuno può rispondere sul ben lieto. Dato mi pare di aver capito che nella proposta di delibera si prevede di liberare, quindi poter vendere per Castelfranco, 1 milione di azioni di ERA, ok? Riesce a farlo perché interviene Modena che si blocca 1 milione di azioni sue. Quindi mi chiedevo, senza voler essere frainteso, però qual è l'interesse di Modena in questa operazione qua?
Rispondo io.
L'interesse di Modena non c'è.
È un interesse di sindacato, è un interesse di gruppo.
Dove sei andato?
Ovvero se di sindacato... Cioè...
Diciamo che Modena in questo momento potrebbe vendere
19 milioni di azioni, okay? 19 milioni 585 potrebbe vendere 50 per 58 milioni di euro, perché se io faccio 19 585 per 3, in questo momento Modena dice: io non sono interessato a vendere delle azioni. Se voi come soci era del modenese, in una situazione in cui comunque c'è una condivisione, ok, loro sono stati disposti a bloccarsi 3 milioni di azioni, perché comunque non erano assolutamente intenzionati, non sono intenzionati a vendere neanche 16 milioni di azioni. Non so se hanno nel loro bilancio iscritto delle vendite, ma sicuramente non l'hanno iscritte per 16 milioni. Quindi a un certo punto loro hanno detto: a noi, cioè, nulla cambia darvene, liberarvene una parte per permettervi di fare degli investimenti, perché comunque queste quote qui possono andare solo ed esclusivamente a finanziare degli investimenti. Investimenti significa sviluppo per il territorio, non territorio del Trentino Alto Adige o della Valle d'Aosta, ma territorio di Modena. E quindi è una visione un po' più alta rispetto a una visione solo esclusivamente del proprio comune.
È sostanzialmente una specie di riequilibrio a livello provinciale. Modena, non avendo l'interesse a venderne totalmente roba del genere, dà la possibilità ad altri comuni, bloccandone delle sue, di fare operazioni che, come si vede, banalmente non è solo il milione di Castelfranco Emilia, ma è anche il milione di Sassuolo e le 500.000 di Serra Mazzoni, che sostanzialmente se le vende praticamente quasi tutte. Con questa è un'operazione che continua, mantiene l'equilibrio all'interno del patto di sindacato modenese.
Ho capito. Quindi questi soldi qua potranno essere utilizzati soltanto per finanziare investimenti. Però non ho capito, se sono azioni di Castelfranco che vengono vendute e lei dice che non c'è una logica singola comunale, ma una logica provinciale, quindi questi soldi, i proventi che arrivano dalla vendita delle azioni, verranno utilizzati per finanziare investimenti a Castelfranco Emilia o sul territorio provinciale? Dato che le azioni
sono venute su di Castelfranco. Prova a darti una risposta.
No, allora, aspetta,
la logica?
No, aspetta un secondo, scusa. Rispondere
una volta, per favore.
Sì, allora, e Castelfranco, se Castelfranco vende le sue azioni, finanzia, le inserisce nel proprio bilancio e finanzia dei propri investimenti sul proprio territorio, così come farà Sassuolo, Maranello, Tavullo, Sestola, Serra o tutti i comuni che decideranno di vendere le azioni ERA.
Ah, ok, perfetto. No, perché il discorso dell'utilità provinciale mi aveva un attimo confuso, tutto lì.
No,
giusto per chiarire, per mettere i puntini sulle i, perché insomma siamo qua per approfondire.
Sì, certo, certo, no, è perché lei aveva chiesto come mai era sbloccato. Modena ha sbloccato perché non ne aveva in programma di vendere tutta questa azioni, altri comuni ne possono avere bisogno per finanziare degli investimenti e quindi, diciamo, in un'ottica territoriale ha detto: beh, ascolta, tanto comunque a lei i dividendi non cambiano, perché i dividendi vengono comunque erogati in base al numero delle azioni, ok, vincolate o no. Quindi loro attengono a redditività, non hanno interesse a vendere, quindi, cioè, se tu vuoi vendere, cioè, in un'ottica, diciamo, di collaborazione tra comuni, però ognuno ha il suo bilancio, no? Su questo proprio non si trasfigge.
E quindi abbiamo già individuato. Allora, adesso domanda per l'assessore a questo punto qua. Abbiamo già individuato dove poter eventualmente spendere questi soldi, questo ricavo?
In questo momento no, nel senso che abbiamo, innanzitutto non sono iscritte a bilancio e quindi al momento non si possono utilizzare. E comunque, secondariamente, molto banalmente, abbiamo una serie di progettazioni che stiamo portando avanti in ordine alle priorità che l'amministrazione e la maggioranza darà all'interno di una valutazione di tutte le progettazioni che stiamo portando avanti, e all'interno di tutte quelle valutazioni anche di tempistica dell'operatività di queste eventuali vendite si faranno le azioni necessarie.
Molto bene. Quindi poi ha già risposto Piacodio, se non sbaglio, che verranno vendute dal 1 luglio fino al 2024, giusto, le azioni?
Sì, sì, okay. Il patto di sindacato è triennale, quindi uno può decidere di venderle tutte un anno, di venderle un po' un po' o di non venderle proprio. Ok?
Ok, quindi noi possiamo iniziare a venderle però dal 1 luglio, mi pare di aver capito questo, o ho capito male?
Sì, sono sì. Perché noi fino al 1 luglio abbiamo delle azioni bloccate.
Benissimo, ok. Quindi ultima cosa, lei diceva che il comune non può direttamente vendere le azioni, e quindi volevo chiedere chi è l'intermediario. Scusi?
Sì, allora, non può direttamente vendere le azioni se a livello diciamo di tutti i soci pubblici di ERA, in base al patto di sindacato, si superano i 10 milioni di azioni vendute in un anno.
Ok, che ci sono superato, mi pare di capire.
Cosa?
Che non è stato superato, quindi, mi pare di capire.
No, ci sono stati degli anni che è stato superato, perché si mettono poi assieme tutti i soci di ERA, okay, quelli modenesi, quelli bodonesi. In questo caso si fa una gara, si individua un advisor, quindi un soggetto deputato a effettuare una transazione sul mercato finanziario, che individua il giorno, fa la gara e piazza le azioni. Questo se si supera i 10 milioni di azioni vendute, altrimenti si procede col tesoriere.
Benissimo, quindi, quindi noi non superando questa cifra qua non abbiamo bisogno di trovare un intermediario.
No, questa cifra la si raggiunge facendo la somma di tutti i soci pubblici di ERA che dichiarano di voler vendere in un anno. Non è che uno la mattina si sveglia e dice io vendo, perché è una vendita che deve essere coordinata. Quindi i vari comitati.
Sono solo 3 milioni per ora. Giusto, quindi ora sono 3 milioni le azioni che vengono vendute, non sono 10, perché sono 3 comuni, giusto, che vogliono vendere.
No, e stiamo parlando, quando si parla del patto di primo livello, è di tutti i soci ERA, eh? Tutti i soci ERA, io intendo anche quelli di Bologna.
Ah, quindi anche privati eventualmente?
No, privati no, okay. Solo soci pubblici, perché stiamo parlando del patto di sindacato di soli soci pubblici. Quindi se l'area, quando si fanno queste gare, noi, mi è capitato tra l'altro di andarci, perché ci sono già, e chiamano anche dei rappresentanti dei comuni a andare là a vedere e a presenziare, ma ci sono, c'è Ferrara, c'è Bologna, c'è Imola. In base a chi ha venduto si mette tutto assieme, si capisce se si supera o no 10 milioni, se si supera si deve fare una gara congiunta, cioè tramite tra l'altro un soggetto deputato ad agire in borsa, che è l'advisor, che viene individuato tramite tra l'altro una gara.
E noi questo advisor, questo intermediario qua l'abbiamo trovato, e chi è?
Allora, quest'anno non è stato trovato perché il patto di sindacato deve ancora essere sottoscritto. L'ultima volta che sono state vendute le azioni, che è stato nel 2019, il comune di Modena aveva fatto una gara sulle MEPA e aveva individuato l'advisor tramite una gara pubblica.
Ecco. Perfetto, benissimo. Allora, io direi che per ora non ho più domande, quindi lascio la parola agli altri colleghi. Grazie mille, dottoressa, grazie mille, Presidente.
Posso, Presidente? Dottoressa, una spiegazione, perché prima il microfono non mi ha assistito. Ho raccolto la voce che riguardava l'offerta pubblico di acquisto OPA, e però non sono riuscito ad avere la spiegazione, la risposta che lei ha dato. In qualche modo non è possibile neanche nel caso, e non credo neanche che come Comune di Castelfranco possiamo ricevere un OPA direttamente.
Ma nel patto di sindacato l'oggetto erano le penali. Se mai erano state applicate le penali da quando sono stati sottoscritti diversi patti di sindacato? Allora la risposta era che a memoria non erano state applicate, anche perché vengono previste nel caso in cui un comune si metta a vendere delle azioni che non sono libere, e nel caso in cui si mettono a formulare un'offerta pubblica di acquisto, un'OPA, cioè i comuni, i comuni eventualmente le vendono le azioni, non le comprano.
No, ma infatti avevo non ero riuscito a collocare la frase nel contesto. Grazie.
Niente.
Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, consideriamo chiuso questo punto numero 2 all'ordine del giorno e passiamo al punto numero 3, che sono disposizioni organizzative e gestionali urgenti in materia di canoni patrimoniali, di cui l'articolo 1, comma 816-847 della legge 2712-2019, numero 160. La parola alla dottoressa Rodesani, prego.
Sì, allora, ne avevamo accennato la settimana scorsa, quando siamo andati a scorrere le previsioni di bilancio, e vi avevo accennato che la legge di bilancio 2020, quella che qui andiamo a citare, che sarebbe la legge 160 del 2019, quindi la legge di bilancio 2020, prevedeva dal 2021 l'entrata in vigore del canone unico patrimoniale, ovvero un'unificazione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della COSAP. C'era già stato un primo tentativo nel lontano 2011, quando era stata istituita l'IMU. La norma prevedeva l'istituzione della cosiddetta IMU secondaria, che di nuovo doveva mettere insieme pubblicità e COSAP, poi era stata rinviata, definitivamente tramontata, e dopodiché è tornata in auge. Detta come va detta, le sollecitazioni da parte delle associazioni dei comuni, di ANCI, di IFEL, già da giugno sollecitavano il rimando e il posticipo di questa norma, per la quale sinceramente si fa anche fatica a capirne l'utilità, perché vengono accorpate due, un'imposta, perché la pubblicità è un'imposta, con la COSAP, che è un canone patrimoniale. E vengono accorpate senza fondamentalmente modificarne l'impianto, quindi si cambia solo il nome, e i presupposti per l'applicazione di questo canone sono diversi, perché il canone viene applicato sia per veicolare messaggi pubblicitari, quindi l'ex imposta di pubblicità, oppure nel momento in cui si occupa il suolo pubblico, l'ex cosa, cioè non se ne capisce il senso. Detto ciò, complice anche questo periodo, si pensava sinceramente che ci fosse un posticipo, il posticipo non è arrivato, siamo abituati al mille proroghe da anni dove posticipavano il mondo quando forse non ce n'era neanche bisogno, di questa non ne hanno voluto sentire ragione, quindi adesso stiamo correndo tutti quanti all'impazzata, perché comunque dobbiamo correre ad andare a definire il regolamento del canone unico e andare a definire le tariffe, che logicamente si cercherà di definire portando all'invarianza del gettito, quindi la somma delle due, dell'imposta di pubblicità e della COSAP, dovrà darmi il canone unico patrimoniale. Quindi noi adesso siamo andati a fare una delibera ponte che ci permette, se non altro, essendo che in questo momento nulla c'è, perché la pubblicità non c'è più, la COSAP non c'è più e quindi i relativi regolamenti non si possono applicare, ma non ho neanche il regolamento nuovo. Quindi nell'attesa di andare a definire, cercheremo di andare a fine febbraio di andare a definire, siamo andati a dire un paio di cose. Tipo, se mi viene un'impresa che mi chiede l'occupazione del suolo pubblico per fare dei lavori, se mi viene comunque un soggetto che vuole veicolare dei messaggi pubblicitari, io devo fare in modo che, di poter rilasciare le autorizzazioni. Quindi questa delibera è una delibera ponte che permette di andare a dire, guardate, l'imposta di pubblicità non c'è più, la cosa non c'è più, noi abbiamo presente quello che è l'impianto della norma che ricalca esattamente le due voci di entrata, il tributo e la parte patrimoniale che sono venute via, quindi noi andiamo a dare modo ai servizi di poter autorizzare l'occupazione di suolo pubblico nel caso ci siano i presupposti e se mi chiedono di veicolare un messaggio pubblicitario, di veicolare un messaggio pubblicitario. Dopodiché verranno applicate le tariffe che c'erano prima, salvo eventuali conguagli. Questo per evitare che, soprattutto per le occupazioni temporanee, poi alla fine quell'entrata lì si perda del tutto. Rispetto alla delibera che vi abbiamo mandato ieri l'altro, quando era in itinere la discussione per il posticipo della data di approvazione del bilancio, non era ancora definita, quindi la data di approvazione del bilancio era il 31 di gennaio, in conferenza Stato Città martedì sera è stato definito che un primo posticipo dell'approvazione del bilancio al 31 marzo, quindi sicuramente la delibera verrà integrata col posticipo al 31 marzo e insomma. Dopodiché spero andare a fine febbraio di arrivare con il regolamento di modo che insomma possiamo partire ed allinearci con l'applicazione della nuova normativa. Se avete delle domande.
Dottoressa, c'è bisogno di un passaggio in consiglio comunale, giusto?
Sì.
Prego, se qualche consigliere ha qualche domanda.
È una delibera ponte.
Ok, perfetto. Se qualche consigliere ha qualche domanda.
Posso, Presidente?
Prego, Silvia.
Grazie. Allora, io ho davanti il testo della delibera, che forse non è quella, giusto, se ho capito bene, è quella che ci, come dire, è scorso, è la stessa che ci è stata mandata o quella già modificata?
Allora, ve ne abbiamo mandate due, una un giorno e una il giorno dopo, dicendo sostituisce la precedente.
Ok.
Rispetto quindi al secondo invio, l'unica cosa che cambierà è il fatto che nel frattempo è venuto avanti il posticipo dell'approvazione del bilancio al 31 di marzo.
Sì, e dunque dov'è il riferimento dell'approvazione del bilancio? Scusatemi.
Allora, l'approvazione del bilancio qua era già ancora gennaio perché non era uscito.
Sì, 31 gennaio, ecco, quindi 30, pagina 2, penultimo capoverso, almeno, Io ce l'ho a pagina 2 per l'articolo.
Sì, esatto, sì, qua, l'articolo 106,3 bis, questo era già, questa, lo slittamento al 31 di gennaio era già stato definito a maggio 2020, ok? Quindi per il 34. E adesso invece in conferenza Stato Città è stato spostato a marzo.
Ok, allora, se ho capito bene, questa canone, come si chiama? Canone patrimoniale unico? Qualcosa
unico, di... unico patrimoniale.
Canone unico patrimoniale, ok.
Sì.
Va a inglobare una tassa, un'imposta e un canone. Che...
sì, esatto.
Ok.
L'imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche artissioni e la cosa.
Ok. E che cosa diventa? Cioè?
Un canone, un'entrata patrimoniale.
Ok. Quindi va ad unificare, giusto, le tre voci, chiamiamole così, in...
Esatto.
Un unico canone.
Sì.
Ok. Rispetto il fatto che sia un canone, dal punto di vista, diciamo, fiscale, per i soggetti ovviamente tenuti al pagamento, che tipo di implicazioni può avere? Ci sono delle cose particolari?
No, allora noi potremmo continuare a dare in concessione, noi ad oggi imposta di pubblicità e cosa avevamo in concessione a Dica, che ce la gestiva come concessionario, e potrà continuare a essere gestita così, e con la riforma che c'è stata sulla riscossione coattiva, che è stata fatta, è stata introdotta con la legge di bilancio 2020, se vi ricordate in estate siamo venuti a modificare il regolamento sulle entrate per uniformarlo alla riscossione coattiva. La riscossione coattiva adesso è applicabile a tutte le entrate, quindi anche quella, diciamo, anche quelle patrimoniali, mentre invece prima la parte tributaria aveva un trattamento tra virgolette di riguardo. E adesso sono stati praticamente parificati, quindi anche dal punto di vista della riscossione coattiva non è che ci cambi più di tanto.
Ok, e per il dunque abbiamo detto che noi adesso abbiamo ICA, dunque COSAP e imposta sulla pubblicità?
Esatto, le affissioni.
Ok.
Tutte e tre.
Ah, tutte e tre, ok, scusa.
Sì.
No, dicevo, per il contribuente cambia qualcosa sotto il profilo dell'IVA, non IVA, il fatto che diventi un canone?
Sì, no, non cambia nulla, perché noi non emettiamo fatture con IVA per la COSAP.
Ok.
Quindi sì. Non è come quel passaggio che c'è stato dalla tassa dei rifiuti a tariffa, dove lì c'è stato un passaggio con l'applicazione dell'IVA. Qui no, qui è un canone escluso dal campo IVA.
Ok, quindi sostanzialmente, scusate, sto prendendo l'appunto, cioè per il contribuente non cambia niente?
No.
Grazie, io direi di essere a posto.
Qualcun altro vuole intervenire? Vuole fare domande? Bene, se nessuno vuole intervenire, io vi chiedo naturalmente se questo punto può andare direttamente al voto oppure se c'è bisogno di un dibattito politico in Consiglio Comunale.
Per noi direttamente al voto, grazie Presidente.
Bene,
per noi direttamente al voto.
Anche per idee in comune, direttamente al voto.
Anche per noi direi direttamente al voto adesso.
Perfetto, anche per il mio gruppo consigliare si può andare direttamente al voto.
Ma anche il consigliere Pantuzza. Va bene anche per noi direttamente al voto.
Perfetto, manca Diego Montanari, credo. Consigliere Montanari, lo vedo collegato. Diego? Va bene, io direi che se... Sì, lo sto chiamando io ma non mi risponde. Quindi possiamo dire che per noi per questa commissione consigliare va direttamente al voto. Poi naturalmente se i gruppi consigliari che non hanno espresso il giudizio possono sempre chiederne la discussione quando saremo in consiglio comunale. Bene, se non ci sono altre cose nelle varie, io direi che questa commissione consigliare si può ritenere chiusa. Ringrazio tutti quanti voi, la dottoressa Lodesani, e vi auguro una buona serata.
Grazie.
Buonasera a tutti.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie Presidente Marrone per avermi avvisato, grazie mille.
Prego, buonasera. Ciao.